Buonasera a tutti, continuiamo la seduta di ieri sera e intanto vi comunico che oggi vi ho inviato per email a tutti i consiglieri il programma di oggi, in cui avete visto ci sono alcune variazioni che consistono ho depennato dall'ordine del giorno il ritiro delle mozioni, una di Aliana in Comune e una del PD sull'amianto, perché a loro volta ne avete fatta una sola condivisa, che è al punto finale, che è il punto 21. Poi l'altra variazione che mi sono permesso di fare, e chiedo a voi se la condividete, è quella di inserire la mozione riguardante la salubrità dell'acqua subito dopo le due interpellanze sull'acqua, per il discorso del legame logico, almeno si continua, no? Quell'argomento. Se qualcuno va bene, ci sono tutti i pareri favorevoli. Bene, allora iniziamo con l'appello che incarico la dottoressa D'Amico. Prego.
Manetti, Banci, Galardini, signori, Santini, Salaris, Novelli, Cheli, Buscioni, Guercini, Pieri, Bartoli, La Franceschina, Volterrani, Ciottoli.
Poi via che arrivano.
12 presenti.
Bene. Allora passo alla nomina degli scrutatori. Mi dica. Allora, dopo l'appello effettuato dalla dottoressa D'Amico, si apre la seduta in quanto il numero legale è raggiunto per aprire la seduta. Nomino gli scrutatori nel Volterrani, Salaris e Banci. Quindi passiamo alla prima proposta, che è inclusa a questo ordine del giorno, che è la nominazione del sindaco Mangoni. Prego.
Sì, buonasera a tutti. Mi permetto di leggere una breve dichiarazione che ho inviato questa mattina alla stampa locale in merito alla decisione di ieri sera del presidente del Consiglio Comunale, dottor Nerozzi, di procedere all'esame dei punti all'ordine del giorno riguardanti la vicenda Nesti Goduto in seduta segreta ai sensi dell'articolo 45 del regolamento del Consiglio Comunale. Io, l'intera amministrazione comunale e la maggioranza che mi supporta valutiamo con rispetto la decisione presa in completa autonomia dal Presidente del Consiglio Comunale di proseguire il Consiglio di ieri sera in seduta segreta. Vorrei ricordare che l'articolo 45 del regolamento comunale, a cui si è appellato il Presidente Nerozzi, contempla le sedute segrete, quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, della moralità, della correttezza, o sono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone. Tale scelta, coerente con l'intendimento di salvaguardare le persone coinvolte nella vicenda, non impedisce peraltro in alcun modo ai consiglieri comunali di avere le informazioni e tutti i chiarimenti da loro richiesti per verificare la legittimità dell'operato dell'amministrazione e garantire quindi sia la legalità dell'agire amministrativo che la rispettabilità e la professionalità delle persone coinvolte. È difficile negare che negli ultimi tempi le qualità morali e le capacità professionali di persone coinvolte nella vicenda siano state trattate pubblicamente in modo veramente molto superficiale. Troppe volte in questo paese sono state esposte, per semplici sospetti, le persone a gogne mediatiche, in modo irresponsabile, segnando così indelebilmente la loro vita. Ritengo che salvaguardare la dignità delle persone sia cosa onorevole e di grande civiltà. Questa amministrazione quindi conferma la propria disponibilità ad affrontare tale questione con un atteggiamento di responsabilità, dialogo e con la massima trasparenza, purché tali intenti non si scontrino con un atteggiamento precostituito che non favorisce certo un rapporto costruttivo pur nel rispetto delle reciproche posizioni.
Passiamo allora alla proposta numero 14, che riguarda l'interrogazione presentata dal gruppo consigliare Partito Democratico sul taglio alberature poste nel giardino di via Salcetana e nel giardino racchiuso tra via Travetta e via 20 Settembre. Illustra l'interrogazione il consigliere Buscioni. Prego. No. Motivo?
Devo chiedere se si può.
In funzione del regolamento glielo concedo, se non è in funzione del regolamento.
È in funzione del regolamento.
Bartoli, prego.
Vorrei chiedere che venga applicato l'articolo 54 del regolamento del Consiglio Comunale, questione pregiudiziale o sospensiva. In particolare il punto 2. Questo perché? Perché a me è stato negato un accesso a atti inerente questa particolare argomentazione del taglio degli alberi. Ho fatto richiesta di atti il 4 febbraio.
Scusi Bartoli, articolo 54?
Sì.
Questione procedurale sospensiva, comma 2.
Sì.
Leggo, la questione sospensiva sia quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta precisandone i motivi. Comma 3, sono i motivi?
Sì.
La questione pregiudiziale o sospensiva vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente o a uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri, un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre 5 minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei votanti con votazione palese. Quest'ultimo periodo l'ha letto, no?
Sì.
Allora, ecco, la sua richiesta mi dica in che cosa consiste, prego.
Nel rimandare questa interrogazione al prossimo Consiglio, per dare modo al mio gruppo di proporre un'altra interrogazione in merito a questa questione. Avrei voluto anch'io presentare la mia interrogazione, ma non ho potuto per motivi tecnici, come lei non ha ritenuto di presentare un consiglio in forma aperta per motivi tecnici, per motivi temporali chiaramente, io chiedo che venga applicato questo sospensiva per dare modo al mio gruppo nella prossima seduta di presentare un'interrogazione. Avrei concesso a un gruppo di opposizione, senza dire niente in merito alla questione, perché non ritengo niente di così sconcio, ma visto che l'interrogazione è presentata dal gruppo di maggioranza, per di più mi è stato negato l'accesso agli atti, mi sono stati dati gli atti con 25 giorni di ritardo, senza nessuna motivazione, la vedo una cosa parecchio sporca. Quindi mi appello a lei, Presidente, e alla sua imparzialità, dare modo a tutti i gruppi sia di maggioranza che di opposizione di lavorare ad armi pari.
Allora, in base alla richiesta del consigliere Bartoli, sospendo la seduta, convoco una riunione dei capigruppo per esaminare questo articolo e prendere una decisione in merito. Scusate, prego. Allora, intanto mi scuso personalmente, a nome di tutto il Consiglio, per l'interruzione che si è venuta a creare già in partenza. E allo stesso tempo però mi devo riscusare nuovamente perché su richiesta del capogruppo Matteo Manetti ha chiesto di riunire il proprio gruppo consigliare, quindi ci sarà un'altra sospensione. Prego. Bene, si riapre la seduta. Allora, in base alla richiesta del consigliere Bartoli sulla sospensiva dell'interpellanza presentata dal Partito Democratico e motivata per problemi tecnici che non ha avuto d'accesso a degli atti richiesti, io metto in votazione la richiesta del Bartoli sulla sospensiva della mozione, secondo il regolamento dell'articolo 54. Quindi invito i consiglieri a votare. Chi è favorevole alla sospensione alzi la mano. 1, 2, 6, 5. Chi è contrario alla sospensione alzi la mano. Allora, per maggioranza assoluta la mozione, la richiesta di Bartoli di sospensiva è bocciata e si procede nuovamente al punto 14. Prego il consigliere Buscioni di presentare l'interrogazione. Grazie.
Sì, buonasera a tutti. Premesso che in data lunedì 26 gennaio 2015 è apparsa sulla stampa locale la notizia relativa al taglio di 22 pini domestici situati nel comune di Agliana, di cui 9 in via Salcetana e 13 nel giardino ricompreso tra via Travetta e via 20 settembre. Tale intervento, effettuato dalla cooperativa Gulliver per conto dell'amministrazione comunale di Agliana, è stato effettuato senza alcun preavviso o comunicazione. L'intervento in questione ha destato perplessità in una parte della popolazione aglianese. Ad oggi dette perplessità non risultano completamente superate, nonostante le dichiarazioni dell'assessore competente che, sulla stampa locale, ha dichiarato che tali alberature rappresentavano un concreto rischio per la popolazione. Alcuni cittadini si sono rivolti al sottoscritto per avere ulteriori delucidazioni sulle motivazioni che hanno spinto l'amministrazione comunale ad intervenire in modo così drastico. A fine interrogo il sindaco e la giunta per conoscere completamente le motivazioni, anche di carattere tecnico, che hanno spinto l'amministrazione a compiere tali abbattimenti. 2. Per sapere se detto taglio era obbligato oppure se esistevano modi alternativi garantendo comunque le stesse situazioni di sicurezza. Sulle tempistiche e le soluzioni individuate per ripristinare i due giardini pubblici in oggetto. 4. Se le soluzioni individuate prevedono la ricollocazione di piante ed eventualmente sulla base di quali criteri vengono scelte le loro essenze. Se ad oggi esistono situazioni analoghe sul territorio aglianese per le quali sia previsto un intervento simile. Grazie.
Invito l'assessore Noligni a rispondere all'interrogante.
Buonasera a tutti. Consigliere Buscioni, l'amministrazione comunale aveva deciso da tempo di intervenire sul patrimonio arboreo del nostro comune, nell'ottica di mettere in sicurezza parchi, giardini e viali pubblici. Ovviamente, in quanto amministrazione, non possiamo compiere operazioni sul parco arboreo senza il supporto della valutazione di tecnici ed esperti nel settore. Mai e poi mai taglieremo delle alberature senza l'avallo di basi scientifico-professionali. Per questo motivo, avvalendoci della convenzione con la cooperativa Astir per la gestione del verde, ci siamo rivolti ad un agronomo professionista al fine di valutare le scelte arboreo-culturali da attuare sulle due aree in questione, il giardino in via Salcetana e quello fra via Travetta e via 20 Settembre. Sulla base della relazione redatta dall'agronomo, ci siamo trovati a dover abbattere alcune delle piante site nei giardini pubblici. Nella relazione, infatti, ci viene detto e ciso che le chiome risultano molto alte, il che trasmette al fusto forti movimenti flettenti, asimmetriche, con conseguente squilibrio nella distribuzione dei carichi aerei. I fusti sono generalmente snelli, sinuoso contorti, spesso inclinati, biforcati, eccetera. La soluzione per l'agronomo quindi non era semplice, considerato sia il luogo molto ristretto in cui gli esemplari si trovavano, sia perché soluzioni alternative all'abbattimento, cioè cablaggi e potature, non sembravano attuabili dal momento che le piante erano anche già state ampiamente potate. Anche perché l'efficacia nel tempo di queste due soluzioni sarebbe stata limitata e i problemi si sarebbero ripresentati in misura anche maggiore, considerato l'ulteriore sviluppo degli esemplari. L'agronomo stesso indicava quindi, per mettere in sicurezza la zona circostante ed evitare situazioni di alto rischio, dal momento che il rischio caduta appariva particolarmente elevato, di proseguire con decisione al rinnovamento della componente arborea tramite l'abbattimento dei pini in questione. A suo tempo, anche su suggerimento dell'agronomo, avevamo deciso di procedere rapidamente al reintegro e alla ricollocazione di nuove piante, chiaramente più sicure rispetto a quelle che già si trovavano nei giardini, e quindi piante come ad esempio il gelso, il bagolaro o l'acero. Ovviamente, a seguito dell'emergenza vento che ha colpito il nostro comune e che è stata, come tutti voi sapete, di una portata enorme, gli scenari futuri al momento sono un attimo da rivedere, anche alla luce degli ingenti danni subiti dal nostro patrimonio arboreo e non.
Invito il consigliere interrogante Buscioni a dichiararsi soddisfatto o non soddisfatto, motivando la risposta nei tempi stabiliti del regolamento e facendo attenzione nella risposta di motivare rispetto alla risposta del consigliere, cioè di non riaprire ovviamente discussioni. Prego.
Sì, grazie Presidente. Sì, io mi ritengo soddisfatto e ancora di più se una breve considerazione. Il fatto di aver intrapreso un'iniziativa, diciamo così, particolare, perché vado a memoria ora, se faccio un errore già chiedo perdono a chi faccio, non mi sembra sia mai stato fatto nel nostro comune. Di conseguenza cerco di sottolineare l'importanza di questa iniziativa e di consigliare che sia mantenuta con una cadenza, diciamo, regolare o programmata, in modo e maniera da poter capire se l'eventuale pericolo di questi nostro parco pubblico, verde pubblico, sia pericoloso per tutta la cittadinanza, chiaramente, sempre partendo dal presupposto che il prevenire è sempre meglio che curare. Grazie.
Bene, grazie. Passiamo alla proposta numero 15, che riguarda, che per oggetto, interrogazione presentata dal gruppo consigliare Agliana in Comune in merito alla variante stadio. Invito il consigliere Guercini a illustrare l'interrogazione, grazie.
Buonasera e grazie per la parola. Allora, come gruppo abbiamo deciso di presentare questa interrogazione per sapere cosa vuole fare l'amministrazione di un progetto redatto dalla passata legislatura. Sapete tutti benissimo che le situazioni delle finanze degli enti locali sono sempre più critiche e subiscono sempre più tagli lineari da parte dello Stato, per cui i comuni devono trovare un modo per, in tutte le maniere, per poter risparmiare, per poter destinare le risorse nel sociale e interventi mirati sul territorio. Sappiamo benissimo che il nostro territorio ha una zona sportiva d'eccellenza che è riconosciuta in tutta la regione toscana, abbiamo la zona stadio con i campi, la pista atletica, i campi da calcio, che sono un fiore all'occhiello del nostro territorio, e crediamo che l'amministrazione non abbia le capacità finanziarie non solo per eseguire degli investimenti che quelle strutture necessitano ormai da tempo, ma non si possa neanche più permettere il costo del mantenimento di tali strutture, perché attraverso questo progetto Avanti Estate si potrebbero risparmiare molti soldi all'anno da poter destinare ad altre spese nel bilancio del comune, per cui noi abbiamo sempre sostenuto in campagna elettorale la realizzazione di questa variante stadio. E questa variante stadio, guardate bene, non è una privatizzazione del nostro patrimonio pubblico e sportivo, ma solamente si permette a una società che vincerà tramite bando, che verrà scritto dal comune, di poter gestire quell'area ed effettuare investimenti sull'area, investimenti ingenti soprattutto in tempo di crisi, e permetterebbe anche l'assunzione di personale che al momento è molto carente in quella struttura lì. Per cui noi, e questo assolutamente non a danno di tutte le associazioni sportive che operano nel nostro territorio, perché basterebbe prevedere nel bando che i costi che ora sostengono si rimangono invariati e quindi che il gestore privato riesca in qualche maniera a recuperare l'investimento tramite associazioni o tramite eventi sportivi che vengono al di fuori del nostro comune, proprio perché una struttura come la nostra ne esistono poche in Regione Toscana. Quindi che cosa prevedeva questo progetto? Cioè, tale progetto prevedeva la realizzazione sul sito di strutture sportive e ricreative a servizio e commerciali, oltre alla riorganizzazione funzionale complessiva degli impianti sportivi e dei parcheggi, per raggiungere l'obiettivo di creare una vera e propria casa dello sport, composta da una zona destinata a scuola calcio, riqualificando i campi di calcio e lo spogliatoio di via Malmor, e una zona stadio sempre più aperta al territorio grazie alle espansioni nelle sue funzioni, attraverso la previsione di un punto di ristoro, un centro fisioterapico, una palestra coperta che potesse servire anche da sala polifunzionale, oltre che una piazza alberata d'ingresso allo stadio che funzionasse da anello di connessione col tessuto edilizio. Ricordo che tale variante stadio è stata approvata la scorsa legislatura, è stata approvata dalla quasi totalità del Consiglio Comunale, quindi è stata approvata dalla maggioranza, e qui ci sono, nell'attuale maggioranza ci sono membri, assessori della passata maggioranza che hanno espresso il 31 gennaio 2014 un parere favorevole all'attuazione di tale variante, per cui chiediamo, dato che la scorsa maggioranza è in continuità con l'attuale, chiediamo se c'è la volontà politica di attuare questo progetto di variante stadio, e quindi chiediamo risposte in merito. Grazie.
Invito l'assessore Massimo Vannuccini a rispondere al consigliere Guercini, grazie.
Sì, buonasera a tutti. Intanto riguardo al quesito posto dal gruppo Agliana in Comune, in particolare qui stasera dal consigliere Guercini, la risposta molto breve, poi motiverò le motivazioni che ci hanno portato a fare questa scelta, è quella di non attuare la variante stadio, quindi di non mettere a bando il progetto di variante stadio, ma limitarci a andare avanti sostanzialmente con un bando di gara che preveda l'assegnazione della gestione degli impianti sportivi. Questa scelta deriva sostanzialmente da due considerazioni principali. La prima è, diversamente da quanto sostenuto dal consigliere Guercini, il problema, come dire, della privatizzazione, poiché l'attuazione del progetto Variante Stadio non comporta assolutamente la privatizzazione, e questo non c'è dubbio, ma la previsione di un investimento milionario sulle attuali strutture sportive necessariamente prevede la concessione ad un soggetto privato per un periodo pluridecennale delle strutture sportive, e quindi seppure resta, come dire, il fatto che la struttura è di proprietà pubblica e in gestione a un privato, ma l'amministrazione sostanzialmente e le future amministrazioni non potranno avere voce in capitolo se non negli obblighi direttamente collegati all'assegnazione per la gestione. Questo toglie sostanzialmente per buona parte dalle disponibilità dell'amministrazione quelle strutture, e quindi non si parla di privatizzazione, ma la concessione ventennale o trentennale ha sicuramente delle caratteristiche in termini di gestione, come dire, di capacità di sfruttare quelle strutture molto, molto simili. L'altra considerazione è una considerazione che è, come dire, legata ai rischi che si collegano a un investimento, come vi dicevo, milionario, perché poi l'attuazione della variante stadio prevede questi tipi di investimento, che prevede sostanzialmente l'inversione del posizionamento delle tribune rispetto alla situazione attuale dello Stadio Bellucci, prevede insomma l'edificazione di diverse strutture che conteggiano insomma un investimento molto elevato, e questo in un ambito che non ha un'altissima redditività, perché poi insomma non ci nascondiamo dietro al fatto che le tariffazioni, insomma le possibilità di produrre reddito da una struttura sportiva come quella, seppur grande nell'intenzione di garantire l'accesso alla maggior parte insomma delle squadre, dei cittadini aglianesi, prevede, come dire, necessariamente dei vincoli che mettano a rischio un investimento molto grande, e per questo come dire, in un momento di crisi dove sì è vero servono, come dire, soluzioni che svincolino impegni finanziari anche onerosi per l'amministrazione, però bisogna fare attenzione alle scelte che si fanno, perché un investimento di quel tipo, se e purtroppo ce ne sono tanti casi in cui rimangono, come dire, in situazione di lavoro in corso, metterebbe non solo a rischio le nostre strutture sportive, ma anche la sostenibilità economica finanziaria del comune, perché poi mantenere aperte delle strutture vuol dire mettere sulle spalle all'amministrazione quel tipo di investimento. Quindi, per chiudere, anche rispetto alla considerazione della continuità all'amministrazione precedente, la valutazione che ha fatto questa amministrazione non è nel merito e nelle funzionalità del, come dire, gli strumenti che questa variante, che questo progetto propone, ma nei rischi che si legano insomma a una situazione di crisi come quella attuale e a un investimento di questo tipo. Riteniamo invece che le strutture sportive, gli stadi aglianesi abbiano necessità di manutenzione, di investimenti seppur non irrisori ma piccoli o medi, che possano migliorarne la condizione e garantire una fruibilità maggiore. Grazie.
Invito il consigliere Guercini a dichiarare, da soddisfatto o non soddisfatto della risposta dell'assessore Vannuccini, motivando nel merito della risposta, no? Senza aprire. Prego.
No, ma ci mancherebbe. Allora, non mi dichiaro soddisfatto per un semplice motivo, che secondo me si sta perdendo una grande occasione. Ora, i rischi di affinché un investimento venga fatto da un privato e poi rimanga a metà, credo siano i rischi, non lo so, basta fare un bando, poi sarà il privato che deciderà in base a quel bando se è un'attività redditizia o no, e quindi di investire o no. Allora non incentiviamo nessun tipo di investimento nel nostro territorio, dato che ci potrebbe essere il rischio che si investe fino a metà e poi uno va via. Non la capisco come problematica. Mi dispiace molto, perché da un'amministrazione giovane che in campagna elettorale e nei 7 mesi successivi ha sempre detto che il cavallo di battaglia sarebbe stato il lavoro, e sarebbe stato anche il fatto di attrarre investimenti dall'estero, dal fuori, andare in Cina e tutto, si sottragga la possibilità di fare un bando europeo per dire gestiamo, troviamo una società seria, una società privata seria che possa gestire per 20-25 anni il nostro impianto con le tariffe agevolate per le associazioni del nostro territorio, e quindi però che possa comportare grossi investimenti, perché ha ragione, io a livello ideale concordo con quello che può aver detto l'assessore, che se è molto meglio una gestione annuale da parte di un'associazione in anno, perché rimanga il controllo di in anno in mano al comune, però il problema bisogna anche porselo, le risorse non ci sono, gli investimenti in quello stadio non si possono fare, già la gestione la manteniamo al limite, ci sono stati grossi problemi di gestione, di finanziamenti per la manutenzione ordinaria, quindi dobbiamo anche porci il problema di dove reperire questi fondi, e non è un problema di poco conto in una situazione di crisi economica e sociale in cui viviamo, dove tutte le risorse, credo, del nostro comune devono essere destinate su altri fronti. Quindi io non vedo questa scelta una scelta così deleteria. In altri comuni, vero, molto più grandi, e tutti stanno cercando di dare queste concessioni per far sì che le società private in qualche maniera rivalutino un patrimonio pubblico che il pubblico non può più mantenere, quindi credo si sia persa una grande occasione di investimenti, soprattutto da un'amministrazione che si sta battendo per una questione del genere, quindi è vero che si vogliono investimenti, però mettiamo anche in condizione che i privati possano investire, e questa è un'occasione persa.
Sì. Passiamo alla proposta numero 16. interpellanza urgente presentata dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle in riferimento alla presenza di sostanze altamente inquinanti e cancerogene nell'acqua destinate al consumo umano. Illustra l'interpellanza al consigliere La Franceschina, prego.
Si salve, buonasera a tutti. Allora, andrò a leggere subito l'interpellanza. Oggetto, interpellanza urgente in riferimento alla presenza di sostanze altamente inquinanti e cancerogene nell'acqua destinata al consumo umano. Premesso che da documento ASL, come allegato, nell'agosto del 2009 emergevano evidenti presenze di inquinanti, quali PCB, diossina e furani. Questa informazione era già stata comunicata ad ARPAT, Publiacqua, Sindaci, di Agliana, Quarrata, Pistoia e Provincia. In varie occasioni ci siamo fatti portavoce di un gruppo di genitori e cittadini in Consiglio Comunale su tale tematica. Abbiamo presenziato al prelievo del campione dell'acqua al Parco Pertini e siamo successivamente venuti in possesso dei risultati delle analisi che evidenziano una quantità preoccupante di PCB nell'acqua del nostro comune, come riscontrabile dai documenti allegati. Considerando che il 16 dicembre 2014 è stata indetta presso la Misericordia una riunione tra amministrazione, genitori e cittadini, nella quale le persone chiedevano di effettuare le analisi per escludere la presenza di agenti cancerogeni nell'acqua. Lei ha risposto no nell'ottobre 2014 alla nostra richiesta di effettuare delle analisi per ricercare agenti cancerogeni nell'acqua, che veniva erogata tramite la nostra rete idrica. Lei ha risposto no a gennaio del 2015 a una nostra interpellanza con le quali, facendoci portavoce di un gruppo di cittadini, le chiedevamo di poter partecipare al prelievo dell'acqua che l'ASL avrebbe dovuto fare presso le scuole di Agliana. Lei ha risposto no alla richiesta di fornirci un campione della medesima acqua che l'ASL avrebbe dovuto prelevare presso le scuole affinché potessimo fare delle analisi in autonomia. Lei in un consiglio comunale avrebbe preso l'impegno di effettuare celermente le analisi e pubblicare i risultati sul sito del comune di Agliana. Constatiamo che ad oggi entrambi gli impegni non sono stati onorati. Sottolineando che al Consiglio Comunale del gennaio 2015 lei ci ha addossato la colpa di fare inutile allarmismo, esortandoci a cambiare metodo di far politica in quanto lei riteneva che il nostro atteggiamento non fosse basato su dati concreti. In base all'articolo 32 della Costituzione italiana lei è responsabile della salute di tutti i suoi cittadini. Interpelliamo il sindaco e la giunta. Quali provvedimenti intende intraprendere questa amministrazione in merito al problema dell'allarmante presenza di PCB nell'acqua? Ad effettuare immediatamente le analisi dell'acqua in tutte le zone di Agliana per verificare la presenza di sostanze inquinanti e nello specifico quelle legate al tipo di inquinamento da cui è influenzato il nostro territorio. Inquinanti di risulta da incenerimento, fitofarmaci, diserbante, amianto, eccetera. Onorando gli impegni da lei presi molto tempo fa e ad oggi ancora disattesi. Nel caso in cui le analisi che farete dovessero confermare la presenza di agenti inquinanti nell'acqua, nella nostra rete idrica, chiediamo di essere informati su quali provvedimenti questa amministrazione vorrà intraprendere nei confronti dell'ente gestore Publiacqua. Grazie.
Grazie. Invito Assessore Vice Sindaco Tonioni a rispondere all'interrogante, grazie.
Buonasera a tutti. Consigliere La Franceschina, per rispondere alla sua interpellanza ritengo sia opportuno primariamente sottolineare alcuni aspetti chiarificatori della vicenda. Il rapporto di prova delle analisi effettuate sull'acqua del fontanello pubblico posto nel Parco Pertini su commissione di un comitato cittadino, visionabile su social network, non ha evidenziato la presenza di fibre di amianto, nonostante che nella copia delle analisi che il vostro gruppo consiliare ha protocollato in data 18 marzo 2015 non sia presente proprio la suddetta parte. In tale rapporto sono altresì presenti alcune apparenti incongruenze collegate al valore di concentrazione di PCB, che hanno indotto questa amministrazione a chiedere chiarimenti sulle modalità con le quali sono state effettuate le analisi. Questa cosa ci è stata fatta presente dagli enti preposti per tali controlli, ASL e ARPAT, con i quali è obbligo che un ente pubblico si debba confrontare prima di intraprendere eventuali provvedimenti nei confronti dei cittadini. Abbiamo pertanto, in data 21 marzo 2015, inviato una richiesta al laboratorio di analisi affinché ci fornisca ulteriori chiarimenti ed approfondimenti circa metodiche analitiche, nonché quantificazione dei singoli congeneri di PCB da loro rilevati. Nel frattempo, il gestore del servizio idrico integrato ha effettuato autonomamente delle analisi, sia in autocontrollo che affidandosi ad un laboratorio esterno accreditato, dalle quali non emergono tracce di PCB nelle acque alianesi. Ovviamente, l'amministrazione ha richiesto espressamente ad ARPAT e ad ASL di effettuare analisi di controllo e il giorno 24 marzo 2015 è stato effettuato un prelievo da questi enti presso il fontanello del Parco Pertini, alla Cava Briganti e al booster di Prato Ovest, fonti di approvvigionamento della nostra rete idrica, in modo da avere un quadro più esteso e completo della situazione. Oltre a ciò, si procederà sempre in accordo con gli enti preposti e l'ente gestore alla costruzione di un percorso di monitoraggio periodico e costante in merito ai potenziali agenti inquinanti, in particolare PCB, diossine e derivati dai prodotti utilizzati nel settore vivaistico, così come suggerito da ASL nella nota del 19 agosto 2009, dove, in conclusione, si conferma quanto già riscontrato in altre realtà analoghe, negli USA da oltre 30 anni. In particolare va sottolineato l'importanza di porre costante attenzione a tale problematica in modo interdisciplinare, esattamente in linea con quanto si sta facendo per monitorare, migliorare e prevenire quanto più possibile in relazione alle attuali conoscenze e tecnologie. Ad oggi, pertanto, la presenza di PCB nelle acque, nella modalità e quantità come da voi segnalata, deve ancora essere eventualmente confermata dagli enti competenti e solo e soltanto nel caso in cui i risultati attribuiscano a tale eventuale presenza la capacità di determinare effetti sulla salute umana, attueremo, previa valutazione dei medesimi, le necessarie misure cautelative nei confronti della salute dei cittadini. Sarà nostra premura, come abbiamo sempre affermato e ribadito, pubblicare risultati ufficiali delle analisi ed informare adeguatamente la cittadinanza tutta sugli esiti di queste, in maniera chiara e comprensibile, affinché si evitino inutili allarmismi deleteri per tutti quanti. Grazie.
Invito il consigliere Franceschina a dichiararsi la dichiarazione di soddisfatto e insoddisfatto, motivando nel merito della risposta che le ha dato il vice sindaco. Grazie.
Allora, sì. Allora, io per prima cosa inizierei con ricordare cos'è il PCB, visto che c'è tanti genitori qui.
Scusi, consigliere Franceschino.
Ho 5 minuti di tempo, mi
sembra. No. Scusate.
Qual è il problema?
Un attimo, io lo spiego. Come da regolamento, ma da buona, diciamo, conduzione di un consiglio comunale, quando lei motiva la risposta di soddisfatto o insoddisfatto, va motivata nel merito della risposta. Se no, mi faccia concludere, se no rientra una discussione, per cui non fa più parte di un'interrogazione. Se lei poi non è soddisfatto e lo motiva ora nel merito, ma ha altre argomentazioni da portare a completamento, mi scusi. Altre organizzazioni, nulla vieta che in un prossimo consiglio comunale presenti una mozione, che è lo strumento ideale poi per la discussione. Sono stato chiaro?
Sì,
per correttezza, prego,
mi
scusi.
Mi pare che il nostro vice sindaco parlasse di PCB, che ancora non è stato detto che sono pericolosi, non c'è ancora. E allora io iniziamo a spiegare cos'è questo PCB. No. Che è...
Mi scusi, consigliera Franceschina, lei è lecito che mi dica che non gli ha risposto, ma non mi può fare una trattazione su cosa sono i PCB in questa sala.
Se mi dice che non arrecano nessun danno i PCB, io voglio a spiegare che per me arrecano danno.
Lei può dire che dall'affermazione della vice sindaca Tognoni non è soddisfatto perché non ha detto cosa in effetti causano il danno i PCB, ma non mi può spiegare una trattazione dei PCB. Prego.
Allora, a me mi sembra assurdo questo atteggiamento. Allora, è assurdo. Noi come Movimento 5 Stelle, ma soprattutto come cittadini, ci sentiamo offesi dall'atteggiamento di insufficienza con cui questa amministrazione tratta temi così importanti come la salute. Detto questo, ci sarebbe da dire, ve l'avevamo detto, ma niente. Ma cosa più grave, signor Sindaco, è il fatto, e non smetterò mai di ribadirlo, che lei è responsabile della salute dei cittadini aglianesi. Lei deve avere l'onestà intellettuale di fare un mea culpa, perché lei forse non lo sa, ma è sua responsabilità. Se da quella fontana al Parco Pertini, bambini, mamme, cittadini, in quei mesi in cui non sono stati fatti i controlli, hanno bevuto acqua contaminata al PCB. Ribadisco che lei con la sua amministrazione è stata immobile.
Consigliera Franceschina, nel merito della risposta.
Nel merito, se però mi fa parlare. Nel
no,
merito,
se no si rifà ripetere la risposta, se non l'ha compresa e si va nel merito.
No, io l'ho compresa.
Allora prego. Eviti.
Ribadisco che lei e la sua amministrazione è stata immobile per 5 mesi. Noi avevamo chiesto di fare analisi già da ottobre. Detto questo, ribadisco, il 2009 c'era un documento dell'ASL dove rilevava preoccupanti presenze di PCB, diossina e furani. Io dico, come mai dal 2009 a oggi non sono stati fatti analisi di conseguenza? Cioè, 2009 a oggi sono passati 6 anni e ancora... Dal 2009 a oggi già l'ASR rilevava e informava tutti i comuni della preoccupante situazione di tutte le acque, sia superficiali che in profondità. E perché questo protocollo non è stato continuato a tutela e a garanzia dei cittadini? Non è stato fatto nessun tipo di analisi. Niente, detto questo, io mi ritengo assolutamente soddisfatto. E ribadisco, qui c'è una cosa che non mi torna, e nel senso, voi contestate delle analisi fatte da un ente certificato che quindi seguirà un protocollo, diciamo, e ad oggi voi, dopo 5 mesi, non avete ancora messo sul sito analisi, non avete fatto nulla. Qui io sono veramente preoccupato della situazione come tutti i cittadini aglianesi. Oltretutto reputo una cosa incresciosa all'ultima riunione cui si era chiesto di partecipare sia il sindaco o qualche esponente, qualche assessore, e nessuno, c'erano dei cittadini che volevano delle risposte a quell'assemblea, nessuno ha avuto la faccia di venire a spiegare la situazione incresciosa che si era venuta a creare. E io dico, questo è il rispetto che questa amministrazione ha per i suoi cittadini.
Invito il pubblico in questa sala a non né applaudire né a fischiare, ma ad ascoltare in silenzio. Siete numerosi, siete interessati, quindi a osservare il silenzio per una buona conduzione del Consiglio Comunale, se no sarete ovviamente anche voi oggetto. Sì, grazie. Silenzio! Silenzio! Allora, invito l'assessore Tognoni, che mi ha chiesto non di ribattere all'intervento della Franceschina, ma di precisare alcune cose, e glielo consento. Prego.
Sì, forse non ha capito quello che stavo dicendo. Noi non abbiamo messo in discussione assolutamente le analisi di un laboratorio certificato, anche perché non ne abbiamo la competenza. Né noi, né tantomeno voi. Ci vuole un tecnico che ci spieghi. Quello che noi abbiamo chiesto al laboratorio è spiegazioni in merito a alcuni parametri e alla metodologia utilizzata per rilevare questo tipo di parametri. Ma non è partita questa richiesta a seguito di ASL e ARPAT che ci hanno fatto presente questa situazione. Nessuno vuole mettere in discussione la titolarità del laboratorio, di qualsiasi laboratorio. Un laboratorio, tra l'altro, accreditato per la ricerca dell'amianto, al quale voi vi siete rivolti, se non vado errata, la richiesta a cui lei fa la risposta del no nell'ottobre del 2009 a una richiesta di effettuare degli analisi, se non vado errata, era per la ricerca dell'amianto. O sbaglio? Ecco. Però mi sembrava amianto, io però non vorrei vado a memoria. Era amianto, se non sbaglio. Quindi, ecco, giusto per precisare questo.
Silenzio. Terminata. Quindi, termina. Terminata la proposta. Invito il pubblico a fare silenzio, se no sono costretto a sospendere la seduta e a prendere dei provvedimenti, prego. Passiamo alla proposta numero 17. Interrogazione presentata dal gruppo consigliare Agliana in Comune sull'analisi dell'acqua. Illustra l'interrogazione consigliere Guercini, prego.
Buonasera a tutti. Ora, a me fa sempre molto piacere che ci sia una grandissima partecipazione dei cittadini in Consiglio Comunale, ma io vi faccio una domanda, vi siete chiesti perché ci sono tante persone qui questa sera? Quello che ha sostenuto il consigliere La Franceschina è vero, e c'è stata una forte superficialità da parte dell'amministrazione nel gestire una situazione del genere, perché non è da un mese che si parla di queste analisi dell'acqua, ma si parla da novembre. Inoltre ci sono anche delle documentazioni e delle dichiarazioni del sindaco, anche riferite con la circolare numero 80 del 7 gennaio 2015, in cui si sospende il progetto dell'acqua del sindaco, in cui si dichiara che percepisco che l'intento di interrompere un simile progetto, dettato dalla volontà di venire incontro alla preoccupazione diffusasi tra i genitori degli alunni, timori che riteniamo eccessivi, di cui tuttavia prendiamo atto, pertanto dal momento che, con la richiesta del Consiglio d'Istituto di codesta istituzione scolastica, uno dei soggetti coinvolti nel percorso non ne condivide più le condizioni principali, siamo indotti a sospenderlo, ma solo per il tempo necessario ad effettuare le analisi da voi richieste e ritenute necessarie per tranquillizzare gli utenti. Questa dichiarazione è stata fatta il 7 gennaio 2015. Quindi siamo a marzo, queste analisi, infatti le chiederemo nelle interrogazioni, tuttora non sono state fatte, se poi ci chiediamo perché i cittadini si sentono sempre più sfiduciati e abbandonati alle istituzioni, questo potrebbe essere uno dei motivi per spiegare questo fattore. Inoltre, andando avanti, nel Consiglio Comunale 21 gennaio 2015, con interpellanza del Movimento 5 Stelle, il sindaco ha rispondendo alla richiesta di effettuare delle analisi nelle scuole, che poi era una richiesta più che legittima, cioè tuteliamoci tutti nell'acqua che si danno ai bambini, nelle scuole, agli studenti, assicurandoci che le analisi sono a posto, cioè bastava controllare la potabilità e fare tutte le analisi dell'acqua, era una richiesta più che legittima, chiamare l'ASL e farla, e quindi si risponde invece che si chiede che un movimento politico e quindi di parte, senza ovviamente nessuna competenza scientifica né tecnica, faccia da garante nei confronti di organismi pubblici ed enti accreditati dallo Stato per eseguire i campionamenti e le successive analisi, e anche qualora non foste voi, ma qualsiasi altro tipo di soggetto non ufficiale inaccettabile, che si possano agire dal controllo di enti che non hanno bisogno di essere controllati in quanto enti terzi. È vero, però hanno chiesto, in quanto pubblici ufficiali e quindi consiglieri comunali, di sapere la data in cui i tecnici dell'ASL sarebbero andati a fare il prelievo. Non ci vedo nulla di male. Poi l'ASL opererà come ente terzo, sicuramente nessun consigliere comunale interferirà nel lavoro dell'ASL, dei tecnici dell'analisi dell'acqua, ma richiedevano solamente come pubblici ufficiali di poter essere lì presenti quando si faceva il prelievo dell'acqua. Ora, questo è un fattore molto grave, perché si sta parlando di un consiglio comunale del 1 aprile, le analisi del comune ancora non le ha fatte, il 7 gennaio il sindaco avrebbe detto che le analisi le avrebbe fatte. Vabbè, ma scusa, ho la mia tempistica per presentare l'interrogazione o no? Se no mi sembra, Presidente, che sia un po' troppo ingerente questa sera. Non so se deriva da quello che è successo ieri sera, però devi lasciare la possibilità a noi consiglieri di poter parlare, perché io ho la mia tempistica per poter parlare. Se ripeto due volte la stessa frase per ripetere il concetto, non mi sembra che debba essere chiamato. No, lo perde lei il tempo, perché se potrebbe invece di interferire continuamente, lasciare e ascoltare, che fa anche bene ascoltare alcune volte, invece che parlare sopra, allora mi faccia parlare. Inoltre, questo che cosa ha generato? Non ha solo generato forti preoccupazioni da parte dei cittadini, ma ha fatto sì che un comitato di genitori, autotassandosi, ha sostenuto 1.400 euro di spese per fare le analisi, sostenute poi anche da un piccolo contributo, seppur misero, da parte dell'opposizione del 5 Stelle degli anni in comune, che abbiamo donato un gettone, ma arrivare che i genitori, per essere sicuri che l'acqua viene data ai propri bambini, si devono autotassare. Cioè, una società partecipata e pubblica acqua viene pagata e gli si paga l'acqua a peso d'oro, che dovrebbe fare i controlli e non li dichiara pubblicamente, che basterebbe che pubblica acqua questi risultati li mettesse pubblici, li mettesse sui siti dei comuni, li mettesse sul sito, e invece non c'è niente. Che al comune gli si è chiesto, almeno nei dai rubinetti, di controllare l'acqua che esce dai propri rubinetti, mi sembra più che il minimo, e quindi credo che questa qui sia una forte insufficienza da parte dell'amministrazione, che dovrebbe fare un mea culpa, dire che ha perso completamente 3 mesi per poter agire, per poter tranquillizzare la popolazione, e quindi dovrebbe, secondo me, a dire abbiamo sbagliato, ma andiamo avanti nel fare l'analisi e cerchiamo di rassicurare il più possibile i genitori. Ma in realtà questa insufficienza e questa veramente arroganza continua, perché quando c'è stata l'assemblea di mercoledì, sì, però leggo le domande, mercoledì non si è presentato nessuno, e si lì poteva essere l'occasione per poter dire che cosa si voleva fare e come si voleva fare. Quindi le domande che noi chiediamo sono semplici, sono: le analisi sono state effettuate come da lui stesso dichiarato in data 7 gennaio 2015? Nel caso le analisi siano state già effettuate, di motivare i motivi della mancanza di pubblicità dei dati fino al 16 marzo 2015, nonostante che in data 28 gennaio 2015 avesse dichiarato che, di tutte le richieste fatte nell'interrogazione, l'unica che posso accogliere è quella di pubblicare i risultati sul sito del comune, cosa che mi sento di prendere come impegno. Vabbè, se non si fanno le analisi, come si fanno a pubblicare? Oltre 2 mesi dopo l'impegno a effettuare l'analisi, oltre a 2 mesi dopo l'impegno, dichiara, cioè sempre nello stesso risposta, a effettuare l'analisi di che è ritenuto necessario per tranquillizzare gli utenti. Quindi poi chiediamo che le analisi, se non fossero state eseguite entro il 16 marzo 2015, di motivare i motivi di tale ritardo. Inoltre vi chiediamo che con quale protocollo vengono effettuate le analisi dell'acqua potabile dal gestore, quindi Publiacqua, quali sono i punti di prelievo che interessano il comune d'Agliana e che con frequenza vengono effettuate le analisi, da dove proviene l'acqua potabile distribuita nel nostro territorio, quanti e quali sono i controlli dell'ASL per la verifica della rispondenza della qualità dell'acqua potabile erogata ai nostri cittadini, quali sono i risultati analisi effettuati sulla qualità dell'acqua potabile da Publiacqua e dall'ASL nell'ultimo anno. Grazie.
Invito l'assessore Valentina Loigni a rispondere all'interrogante, grazie.
Consigliere Guercini, il giorno 12 gennaio 2015 l'amministrazione comunale, a seguito dell'allarmismo che andava diffondendosi tra le famiglie degli studenti e le scuole di Agliana per la questione delle tubature in cemento amianto, ha richiesto ad Ustre di effettuare specifiche analisi, in aggiunta a quelle che già vengono effettuate dal Dipartimento USL sull'acqua d'uso alimentare delle scuole di Agliana, con l'esplicito intento di rintracciare l'eventuale presenza di amianto, diossina, tetracloretilene, tricloretilene e principi attivi di glifosate. Il giorno 21 gennaio riceviamo risposta da Ustre, che ci informa che la questione amianto è da mesi all'attenzione della Regione Toscana, che sta ultimando un documento sui criteri e le modalità del controllo della presenza di fibre di amianto nelle acque condottate, e che quindi sarebbe opportuno eseguire le analisi dopo che la Regione avrà chiuso tale partita, comunicando ai sindaci quanto emerso dal lavoro, cosa che dovrebbe avvenire nel corso del mese di febbraio. Per il resto ci informano che per quanto riguarda il tetracloretilene e il tricloretilene procederanno direttamente loro, mentre per amianto, diossina e glifosate i campionamenti saranno fatti di concerto con ARPAT. A seguito di tale comunicazione l'amministrazione ha deciso di attendere nuove dalla Regione, ma visto che i lavori risultavano più lunghi del previsto, nel mese di febbraio si è provveduto a convocare un tavolo alla presenza di Ustre, ARPAT, Publiacqua, AIT, e la data dell'incontro viene fissata per il giorno 5 marzo. A causa dell'emergenza meteo, la riunione è stata posticipata al 20 di marzo. Durante tale riunione abbiamo discusso del tema cemento amianto, motivo per cui la stessa era stata convocata. E oltre a ciò si è proceduto a trattare anche la tematica relativa all'eventuale presenza di PCB nelle acque. Alla riunione erano presenti rappresentanti della giunta comunale, il responsabile del settore tutela e gestione delle risorse idriche della Regione Toscana, il responsabile del Dipartimento ARPAT di Pistoia, rappresentanti dell'USL3 di Pistoia, oltre rappresentanti dell'Autorità Idrica Toscana e di Publiacqua. Durante tale incontro siamo stati informati sulle attività che stanno nascendo dalla collaborazione tra la Regione Toscana, i dipartimenti ASL di prevenzione, i gestori del servizio idrico integrato, l'Autorità Idrica Toscana ed ISPO, in merito all'accertamento del rischio della presenza delle fibre di amianto nelle reti idriche e degli eventuali effetti sulla salute umana. Il Comune di Agliana è dunque inquadrato all'interno di un programma regionale e quindi a breve il controllo partirà e interesserà tutta quanta la rete idrica. Pertanto l'urgenza di compiere analisi, non si limiterà alle sole scuole pubbliche, perché appunto il controllo predisposto dalla Regione riguarderà l'interezza del territorio. Al momento sono state mappate tutte le reti idriche dai gestori del servizio idrico integrato e individuate quelle realizzate in cemento amianto. E sono stati condivisi quali criteri minimi per la valutazione del rischio della presenza di fibre di amianto nelle acque circolanti in condutture di cemento amianto, l'aggressività delle acque e la lunghezza della rete. Inoltre è stata acquisita la bozza di linee guida e di metodica di campionamento e di metodologia di analisi delle acque per la rilevazione della presenza di fibre di amianto in corso di definizione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità. Siamo stati informati che il gruppo di lavoro regionale interdisciplinare sull'amianto sta elaborando un documento di ricognizione delle conoscenze a livello mondiale sui rischi derivanti dalla presenza di fibre di amianto nelle acque potabili e comunque di quanto scientificamente conosciuto in materia, e che i gestori stanno effettuando una prima campagna di prelievi ed analisi per la rilevazione della presenza di fibre. Oltre a ciò, si condivide che sia le analisi dei campioni prelevati dai gestori, sia le analisi dei campioni prelevati dalle ASL, dovranno seguire la metodica che sarà formalizzata dall'Istituto Superiore di Sanità. Per quanto riguarda le altre domande oggetto dell'interrogazione, la informo che l'acqua potabile erogata nel nostro territorio proviene in parte dal locale impianto di Cava Briganti e in parte dal collegamento metropolitano con l'anello idrico pratese attraverso il booster di Prato Ovest. La informo anche che dall'autunno 2014 l'impianto di Cava Briganti è oggetto di importanti lavori di manutenzione e di ammodernamento. Per quanto riguarda le analisi svolte a Publiacqua nell'ultimo anno, queste non hanno mai rivelato la presenza di problematicità inerenti alla potabilità dell'acqua. La informo inoltre che Publiacqua S.p.A. effettua campionamenti per le analisi dell'acqua in vari punti del nostro territorio, in particolare alla Cava Briganti in ingresso 2 volte l'anno e presso il medesimo impianto ma in uscita 12 volte l'anno. Altri punti prelievi sono in via Magneno Magni, via Casello, via Don Milani e via San Michele ed i controlli sono effettuati per ognuno di questi punti 6 volte l'anno. Anche l'azienda US3 effettua controlli sulla qualità delle acque potabili ai punti prelievo già detti ed i campionamenti effettuati negli ultimi 3 anni sono i seguenti. 2013, 49 ai punti prelievo e 3 alla centrale di Cava Briganti. 2014, 45 ai punti prelievo e 3 alla centrale e per il 2015 alla data odierna 15 ai punti prelievo e 1 alla centrale. Gli esiti analitici vengono trasmessi da US3 all'ente gestore e al comune, qualora ci siano parametri non conformi ai valori della normativa. Resta inteso che i rapporti di prova relativi ai prelievi sono a disposizione dei portatori di interesse, che ne possono fare richiesta alla struttura USL nei modi e nei tempi previsti dalla normativa di riferimento.
Parola al consigliere Guercini per la sua dichiarazione di soddisfatto o non soddisfatto, motivando in merito alla risposta come ha fatto anche precedentemente, molto diligentemente. Grazie.
Allora, sa che questa amministrazione ha un po' di problemi sulla trasparenza, sull'informazione ai cittadini, perché tutte queste belle cose che sono state comunicate, molte delle quali non sono mai state dette. Ora, partiamo dal presupposto, va benissimo fare tavoli, incontrare l'ASA, incontrare l'ARP, fare procedure, analizzare studi e tutto, però quello che c'era l'urgenza era richiedere di fare delle analisi immediatamente, cosa che di tempistica basta chiamare i tecnici, venire e portare l'acqua in laboratorio. Quindi non c'è molto tempo. Non c'è molto tempo da perdere. Se dal 7 gennaio c'era questa volontà, entro tutto il mese di gennaio le analisi c'erano. Poi se dopo vogliamo andare avanti nello studio dell'amianto e tutto va benissimo, però non era una situazione in cui potevamo perdere del tempo, c'era una situazione in cui vi erano molti genitori preoccupati dall'acqua che veniva data ai propri bambini e quindi per anche tutelarsi, penso, l'amministrazione doveva fare queste analisi immediatamente per conto proprio e pubblicarle, perché poi tutte queste analisi anche qui, quelle che fa Publiacqua è sempre il controllore che fa il controllato, quindi non dico che siano fatte male, però preferisco che vengano controllate da enti terzi. Quando viene fatte dall'ASL, non chiedo perché queste analisi non possono essere pubblicate direttamente sui siti e far vedere che queste analisi vengono fatte e sono tutte in regola. Per cui la mancanza, non sono soddisfatto perché siamo a aprile e tuttora questa analisi il comune non l'ha chiesta, o meglio l'ha chiesta ma si sta perdendo tempo su tavoli e ancora siamo qua giù che le analisi non sono in mano al comune, quelle richieste, e quindi crediamo che sia una forte mancanza nell'accogliere le richieste e le esigenze da parte dei cittadini, perché quando i cittadini sono preoccupati e arrivano a farsi un'autocolletta per poter analizzare l'acqua a spese proprie, qualcosa nella macchina burocratica non è funzionato qualcosa nel comune, non è funzionato qualcosa all'ASL, non è funzionato qualcosa all'ARPAT, perché il compito di questi tre enti è quello di tutelare la salute di tutti i cittadini e qui si sta perdendo un po' troppo tempo per fare queste analisi. Grazie.
Passiamo alla proposta numero 18, mozione presentata dal gruppo consigliare Agliana in Comune sull'analisi dell'acqua. Illustra la mozione la consigliera Pieri, grazie.
Allora, le premesse che hanno portato il gruppo consigliare Agliana in Comune a presentare una mozione sempre sull'argomento delle analisi dell'acqua le ha già precedentemente enunciate il consigliere Guercini, quindi mi limiterò a leggere la parte conclusiva della mozione. L'obiettivo della nostra mozione è quella di richiedere all'amministrazione, al fine di garantire la potabilità dell'acqua e tutelare la salute dei cittadini, di far eseguire le analisi dell'acqua in ogni plesso scolastico per assicurare la potabilità in ogni scuola, di far eseguire le analisi del corpo idrico del Cavo dei Briganti e, laddove siano state già effettuate, di illustrarle in Consiglio Comunale, di pubblicare ogni analisi sopra indicata o altre analisi già eseguite sul sito del Comune. Grazie.
Grazie la consigliera Pieri. Passiamo, quindi, essendo una mozione, alla discussione. Accetto. Consigliere Volterrani è il primo, prego.
Sì, rompiamo il ghiaccio con la prima mozione, così almeno abbiamo la possibilità di parlare tutti quanti, non solo chi hanno presentato lavori, interrogazioni o interpellanze. No, volevo prendere lo spunto da quello che diceva la consigliera Pieri, se facciamo delle analisi, se facciamo dei rilevamenti, abbiamo una serie di strumenti elettronici fantastici e meravigliosi all'alba del 2015 che potrebbero permettere al Consiglio Comunale e chiaramente alla Giunta di pubblicarli all'interno del sito, perché se tutte queste documentazioni, tutte queste analisi che vengano fatte dall'ARPAT, da Publiacqua, da chi che sia, non vengono pubblicate, rimangono un discorso tra le parti. Siccome prima ho sentito che il consigliere Guercini si rifaceva a quanto detto precedentemente dal signor sindaco circa l'allerta messa dal Movimento 5 Stelle in due tornate precedenti, sarebbe bastato che dei documenti e delle analisi che avete fatto e che sono chiaramente un dato importante vengano inserite all'interno del nostro sito comunale e tutti i cittadini possano leggerle, documentarsi e tranquillizzarsi se è il caso, preoccuparsi nel caso contrario. Quindi credo che il monitoraggio deve essere fatto, come richiede la mozione dei consiglieri di Agliana in Comune, ma credo che tutti i risultati debbano essere monitorati sicuramente dalle autorità preposte, però che vengano chiaramente inseriti all'interno del sito internet, al fine che qualsiasi persona, qualsiasi cittadino, anche l'ultimo dei cittadini che magari è poco avvezzo all'elettronica, riesca a documentarsi su quella che è la condizione dell'acqua che beve tutti i giorni. Grazie.
Altri consiglieri che chiedono di intervenire? Manetti, prego. Mi scuso e invito l'amministrazione a prendere atto di questo microfono e prossimamente di installarne uno fisso. Scusate, continuiamo.
Sì, riprendo il concetto, mi scuso ancora per il problema tecnico. Dunque, dicevo, no, sto
scusate, silenzio. Silenzio. Preciso, ha detto a questo spunto, vediamo che spunto è, poi interverrò, prego. Silenzio, silenzio, continui Manetti.
No, per fare chiarezza, il quadro attuale di questa situazione delicata e sicuramente di primaria importanza è quanto? Abbiamo i risultati ufficiali di due laboratori accreditati esterni, sia quello che ha usufruito comunque i cittadini in autonomia, ovvero il laboratorio LEBSC, che ha dato un certo tipo di risultati, sia quello che ha utilizzato in appoggio esterno, e sottolineo esterno, non sfruttando le competenze interne. Dunque, in tale laboratorio poteva essere benissimo scelto in sostituzione a quello adottato dal gruppo di cittadini, che danno dei risultati discordanti. Io chiedo, e vi invito tutti, a non politicizzare il caso. Qui dobbiamo capire realmente e in maniera razionale per quale motivo abbiamo dei risultati di due fonti certificate e ufficiali discordanti. Questo è il primo passo da capire. Detto questo, l'amministrazione, come è stato detto prima, ha chiesto appunto, per venire a capo di questo problema, di effettuare ulteriori analisi, non basandosi esclusivamente, visto il caso, solamente su questi due risultati. E dunque in data 24 marzo e sono stati eseguiti ulteriori campionamenti per quanto riguarda la cava Briganti dall'ente ARPAT e per quanto riguarda il fontanello e il booster di Prato dalla ASL. Nei prossimi giorni usciranno ovviamente le analisi e questo sarà un tassello fondamentale per capire realmente come stanno i fatti relativi alla presenza o meno dei policlorobifenili.
Consigliere Guercini, prego.
No, mi mettete le parole in bocca. Io non ho detto che Publiacqua manipola i risultati e tutto, però se esiste l'ASL, no, non ho detto questo, consigliere Gallardini, ho solo detto che solo in Italia ci si fida ciecamente delle analisi che fanno i controllori sui controllati. Ora è una questione che dobbiamo un po' superare. Esistono enti terzi come l'ASL, quindi prima di parlare di tutto io richiederei le analisi dell'ASL. Poi Publiacqua, per tutelarsi, è liberissima di farsi le analisi, ovviamente le farà per tutelarsi al meglio possibile, però esiste un ente terzo che è l'ASL, l'ARPAT per i corpi idrici, che devono fare le analisi, quindi io vorrei basarmi sulle analisi esclusivamente dell'ASL e dell'ARPAT, perché sono enti terzi. Quindi io non ho detto che Publiacqua fa analisi tutte sbagliate e se le modifica tutto, ho solo detto che, dato che in Italia abbiamo questo vizio di fidarci sempre per prima delle analisi che fanno i controlli sui controllati, io mi fiderei di più di un ente certificato terzo che è l'ASL e l'ARPAT, che sono preposti e sono nati per fare questa tipologia di analisi. Poi, riprendendo secondo l'interrogazione, io non ero soddisfatto perché in data 16 marzo ancora tutte queste cose qui che si richiedevano non erano state fatte, sono state fatte successivamente i prelievi dell'ASL e tutto, però il ritardo è notevole, è chiaro, è agli occhi di tutti, da parte dell'amministrazione, di dire sì, abbiamo perso 3 mesi di tempo, credo sia il minimo davanti ai cittadini che si sono autotassati di 1.400 euro per fare questa analisi. Grazie.
Ci sono altri interventi dei consiglieri? Bartoli, prego.
Sì, io come gruppo politico non mi posso permettere di controllare i controllori, quindi mi limito a leggere i documenti che ho disponibili. Quindi nel 2009 già l'ASL decretava che in tutti i campioni vi è la presenza diffusa di inquinanti quali diossine, furani e PCB. Ora, in base a queste analisi effettuate da ASL e trasmesse a tutti i comuni limitrofi, compreso Agliana, alla provincia, mi chiedo perché non sono state fatte campionature con cadenza a breve. Ma siamo stati noi forse a distanza di oltre 6 anni a tirare fuori e far venire alla luce la presenza ancora diffusa di PCB? Io, come ripeto, non ho la pretesa di controllare controllori, ho la pretesa di leggere i documenti, e su questo documento c'è la presenza diffusa in tutte le acque campionate, superficiali e destinate poi all'uso e al consumo umano. Mi limito a leggere le analisi fatte con il contributo di tutti i cittadini. E anche lì la presenza è stata clamorosa. È vero che la verità starà a metà, però se è metà della presenza di PCB che è stato trovato con le nostre analisi, è veramente grave la situazione. E qui non bisogna campionare una volta all'anno, bisogna campionare una volta al giorno e vedere veramente dov'è la fonte di questo PCB, vedere dove sono le fonti degli inquinanti, perché se è vero che con le analisi che ha effettuato Publiacqua in privato o con enti terzi il PCB è sparito, è segno con molta probabilità che la fonte è stata elusa, è stata chiusa. Che sia la fonte del lago Briganti, che sia il booster di Prato o un pozzo in qualche altro posto dove viene prelevata l'acqua, da qualche parte arriverà questo PCB?
Io volevo fare una precisazione in merito a quello che lei ha letto. Se non sbaglio, lei fa riferimento al documento ASL che ha protocollato di seguito all'interpellanza. Vorrei riportare il punto successivo rispetto a quello che ha letto. Lei dice che già in questa fase i dati suggeriscono che in tutte le acque, sostanzialmente nello stesso ordine di grandezza, in tutti i campioni, vi è la presenza diffusa di inquinanti, quali diossine, furani e PCB. Il punto seguente, ASL dice, i dati non sono suggestivi di un'eventuale zona interessata maggiormente dalla presenza di tali inquinanti, tant'è che valori analoghi si riscontrano sia nei campioni di acqua sorgentizie, sia in quelle di acqua provenienti dall'anello idrico di Prato, facendo ipotizzare di essere di fronte ad una presenza di fondo, analogamente a quanto riportato in letteratura in molti altri paesi. Questo significa, almeno... No, che la presenza
Silenzio.
È legata a fattori che sono presenti in tutto il territorio. E la presenza fa parte dell'antropologia, il tessuto urbano non solo di Agliana ma anche di tutti gli altri comuni interessati che è presenti. Quindi se la presenza c'è oggi, c'è domani e ci sarà. Perché è antropologicamente così, non è che è una presenza maggiore o minore data da c'è stato messo o non c'è stato messo.
Silenzio, per favore.
Sì, volevo aggiungere...
Se si butta sulla confusione non si capisce e i problemi poi non si conoscono e non si risolvono. Per favore, sta in silenzio. Ha terminato l'assessore... Sì. Il sindaco chiede sì. L'intervento.
No, io volevo soltanto far riflettere Bartoli sulla gravità delle affermazioni che ha fatto, perché lei dice praticamente che Publiacqua, una volta che ha notato che c'era un versamento di PCB, ha chiuso quella fonte senza renderlo noto. Questa è di una gravità inaudita, perché sarebbe di gravità penale, no? Di rilevanza penale. Quindi è un'affermazione di una gravità inaudita. Quindi, e questo...
Marto,
allora, voi dovete capire che quando noi prendiamo delle decisioni, sono delle decisioni che hanno una rilevanza per 18.000 persone, per cui noi non è che possiamo prendere un bicchiere d'acqua e andare al laboratorio di Cernusco sul Naviglio piuttosto di Pantelleria a fare le analisi. Ci sono delle procedure, queste procedure hanno bisogno di tempi, hanno bisogno di tempi. Per essere seri bisogna anche avere il tempo per essere serio. Perché io ho una responsabilità, io in prima persona ho la responsabilità, come avete detto giustamente voi, della salute pubblica, ma anche la responsabilità nel caso in cui ci fossero degli agenti veramente e fosse provato dalle istituzioni che sono preposte a monitorare ciò, ho il dovere di prendere delle decisioni drastiche della serie chiudere l'acqua oppure vietarne l'uso. Non si può più bere l'acqua, ma vi sembra una cosa che si possa prendere a cuor leggero, semplicemente facendo un semplice campionamento? Si può fare questo? Non lo si può fare, e siamo noi in grado di decidere cosa fare? È lei in grado di decidere cosa fare? Siete voi? Sono io? No, sono gli esperti, sono i biologi, sono coloro che si occupano di queste cose, sono gli organismi ufficiali, e se noi non abbiamo capito questo, non abbiamo veramente capito niente e stiamo facendo un danno a questi cittadini che ci ascoltano.
Silenzio, si è prenotata la consigliera Salaris, dopo lei Franceschina. Prego, prego, Salaris.
Sì, buonasera a tutti. Vedo, riparto dall'affermazione del consigliere Guercini che dice ci sono tante persone questa sera in questa sala consiliare. Ci sono tante persone perché qualche membro dei partiti di opposizione e qualche consigliere, invece di fare la politica nelle istituzioni, va a fare allarmismo nelle assemblee delle scuole. Va a fare allarmismo nelle assemblee delle scuole e nelle assemblee dai genitori. Fa politica nelle scuole. È questo che accade.
Silenzio. Agente Marchi. Agente Laschi, intervenite su chi?
La politica. Silenzio. Ci sono dei ruoli preposti per fare politica. I cittadini hanno un ruolo importante. Perché cittadini e comitati, il loro ruolo qual è? È quello di stimolare le istituzioni a fare controlli, a migliorarsi e a rendere i risultati e a garantire la salute pubblica. Questo è il ruolo dei cittadini, stimolare le istituzioni a fare il loro dovere. E lo è anche il ruolo dei comitati, perché in tanti luoghi i comitati cittadini hanno contribuito a costruire delle cose importanti. E io ripenso per esempio al comitato del Ponte dei Pini, quando c'era ancora vivo Rinaldo Pini, che ha contribuito in modo importante a valorizzare quelle zone. Ecco, questo è il ruolo dei cittadini. Poi ci sono le istituzioni. Le istituzioni devono lavorare con gli strumenti delle istituzioni, attraverso le commissioni, attraverso i consigli, attraverso ASL e ARPAT, perché sono queste le istituzioni preposte a dare dei risultati certi, perché altrimenti non ci sono più certezze, altrimenti non si fa altro che vivere nell'anarchia, perché se tutti noi ci mettiamo a far fare l'analisi ai nostri laboratori di fiducia, dove sono le certezze dei cittadini? Dove stanno? Ci vuole l'istituzione, va bene, che si prende non solo la fiducia, ma che si assume la responsabilità. Una parola che non si sente quasi più, la responsabilità delle istituzioni, di dire l'acqua è buona, l'acqua non è buona. Ecco, questo deve fare l'ARPAT, questo stanno cercando di farvi capire stasera questi ragazzi, che si vogliono prendere la responsabilità di dire se l'acqua è buona o no. Se poi, quando io ho un'impressione stasera, ho quasi l'impressione, guardate, che voi avreste piacere tutti quanti che nell'acqua si trovasse davvero qualche elemento inquinante. Guardate, io sto maturando veramente questa impressione. Cioè, io non lo so. Il consigliere La Franceschina, signori, per dire bisogna ascoltarsi, il consigliere La Franceschina, dopo l'intervento dell'assessore Sonioni, aveva un foglio scritto con la risposta. Vuol dire che non ha neanche ascoltato la risposta dell'assessore. Non ha neanche ascoltato perché ha letto una risposta che si era scritta a casa. Quindi, come si fa a dire veniamo un consiglio comunale, facciamo un'interrogazione e poi non si ascoltano neanche le risposte? La risposta è, mi sembra che sia chiaro, ci sono i prelievi fatti da ASL e ARPAT il 24 di marzo. E guardate che il 24 di marzo tra poco ci saranno risultati. A me mi sembra che stasera sia emerso chiaramente la volontà di renderli pubblici. E vi dirò, vengo anche a questo argomento. Guardate che c'è la volontà di renderli pubblici, ma io vi dico una cosa. C'è la volontà di renderli pubblici, ma io chiedo ufficialmente a questo consesso che prima debbano essere resi pubblici anche attraverso i livelli istituzionali, attraverso le commissioni, attraverso i livelli istituzionali, rendendoli pubblici prima ai consiglieri e poi certamente rendendoli pubblici a comitati, cittadini, eccetera, perché non si può scavalcare, perché altrimenti si va a finire nell'anarchia più completa, dove tutti possano far tutto e non c'è più la responsabilità. In un mondo dove tutti possono fare tutto, non c'è più assunzione di responsabilità. E io credo che i doveri e le responsabilità siano delle cose importanti ancora, e io ancora ci credo nell'assunzione dei doveri e delle responsabilità. In questo mondo dove le istituzioni sono così bistrattate, io ancora ci credo e credo che tutti noi ci dobbiamo credere. Detto questo, chiudo dicendo che devo ammettere che il problema del ritardo c'è stato, lo ammetto anch'io, il problema del ritardo c'è stato, ma guardate, c'è stato forse un po' di ritardo da parte, legato anche, insomma, l'ho sollevato anch'io e sono stati presi i provvedimenti al più presto, nel momento in cui ci siamo resi conto che la Regione, stava un pochino ritardando nelle prese di posizione. Soprattutto, e di questo non ne parla nessuno, anzi, sì. No, dicevo, magari ora su questo, se qualcuno, io dico quello che ho rilevato io come consigliere, perché anch'io ho avuto un po' questa impressione e l'ho fatto presente al mio gruppo di riferimento. Non è che non l'ho fatto presente, anche perché mi premeva in particolar modo, io vi faccio notare che tutta questa situazione ha portato, va bene, a sospendere il progetto dell'acqua del sindaco, che sembra non interessi più a nessuno, sembra che questo progetto non interessi più a nessuno, va bene, ha portato a sospendere il progetto dell'acqua del sindaco, va bene, e a riportare nelle scuole le bottiglie di plastica. Quindi prima si risolve questo problema, prima possiamo tornare alla normalità, e credo che di questo sia stato preso atto dall'amministrazione e credo che siano tutti consapevoli a questo punto di questo fatto, e lo stanno, mi sembra, dimostrando ampiamente.
Se, allora, io chiedo a tutti i cittadini presenti in questa sala il rispetto per i consiglieri, che rappresentano voi stessi presenti come tutti gli altri cittadini ad Agliana. Questa è democrazia, una forma di rispetto. Io alla consigliera Salaris ho concesso alcuni minuti in più, me l'avete fatto notare, ma anche per le interruzioni continuate che avete fatto, silenzio, per favore, perché per l'interruzione che ha avuto, e non è facile esporre dei temi quando si viene continuamente interrotti. Preciso al consigliere Volterrani che mi ha chiesto l'intervento, ma non glielo posso concedere come non l'ho concesso al consigliere Manetti, perché la regola si fa un intervento solo, dopodiché si passa alle dichiarazioni di voto, quindi avrà tempo nelle dichiarazioni di voto per illustrare. Si continua con la discussione, consigliere La Franceschina, prego.
Allora, io sono molto sconcertato dalle accuse che mi ha rivolto la qui presente Salaris, di prepararmi un fogliettino, come di dire non so neanche di cosa si sta parlando. Io le ricordo, uno, che quando c'era da fare assistenza ai cittadini per il rimborso di Publiacqua, c'era noi al mercatino tutti i sabati. Siamo noi che abbiamo fatto una mozione di cui avete appoggiato per l'assistenza cittadini. Siamo stati noi a sollevare il problema del cemento amianto, 23 chilometri di conduttore cemento amianto. Sono stato io insieme al Bartoli al mercatino a informare tutti i genitori. Siamo stati noi, lei dice che noi andiamo per le scuole e non siamo qui che facciamo la giusta politica. A ottobre chi è che ha protocollato un'interpellanza sul problema cemento amianto? E lei cosa ha fatto? Le ripeto, a dicembre c'è stata un'assemblea con i cittadini a Misericordia, dove era presente il sindaco. Lei dove era? Sapeva qualcosa? No, è andato su lei e voglio su io. Ripeto, a gennaio abbiamo... Noi non si fa qui politica in consiglio. A gennaio abbiamo protocollato un'altra interpellanza per l'acqua. Ripeto, dove era la signora Salaris o l'amministrazione all'assemblea? Sto parlando, mi scusi. Dove era la signora Salaris alla riunione che si è fatta a San Nicolò, dove non era presente nessuno di questa amministrazione? Dove era? Non c'era. E viene a dire a noi che non facciamo, che non lavoriamo e andiamo nelle scuole a alzare i toni? Un'altra cosa, vi rivolgo al sindaco e lo ripeto, lei alla facoltà, quella fontanina doveva essere chiusa il giorno dopo. Dopo che si è saputo che c'era il PCB, lei doveva, faceva un'ordinanza, lei deve tutelare la salute, come ha fatto l'ordinanza per le fave, poteva farlo benissimo per questo. Grazie.
Complimenti per il rispetto, con rispetto per i consiglieri, come ha detto prima, per le istituzioni, per il sindaco. Complimenti signori presenti, continuiamo così, rispettando chi avete eletto e chi gli altri cittadini hanno eletto. Si comincia da questo e si andrà molto lontano se si continua così. Allora, scusate, visto che il consigliere Franceschina ha chiamato direttamente in causa prima la consigliera Salaris e poi il sindaco, concedo alla consigliera Salaris e al sindaco. Ma c'è in elenco lei, Pieri, c'è in elenco, un attimo. Sì, però ora, prego, via. Pieri, no. Grazie. Consigliera Pieri?
Io sono stata chiamata in causa dalla consigliera Salaris. Non mi sento offesa io come consigliere, ma il pubblico si dovrebbe ritenere offeso, perché lei ha dato di stupida a dei genitori che secondo lei non sono in grado di valutare le varie opzioni. Ma di cosa stiamo ragionando? Dovrebbe chiedere scusa a questi genitori che sono preoccupati per la salute dei propri figli. Ma si rende conto dell'affermazione che ha fatto? E poi un'altra cosa. Parla di ritardo nelle risposte. Già nella circolare del 7 gennaio parlava che il progetto dell'acqua del sindaco veniva sospeso fino a quando non ci sarebbero state delle analisi che avrebbero dimostrato la salubrità dell'acqua. Siamo al primo di aprile e ancora queste analisi non ci sono. E se non c'era un gruppo di cittadini che si autosassava, probabilmente queste analisi non sarebbero mai state fatte. È questa la verità. Grazie.
No, io soltanto per rispondere a quello che ha detto la Franceschina, perché io rimango veramente basito. Cioè, lei fa una politica da quattro soldi, e lo sa perché fa una politica da quattro soldi? Perché lei dice che avrei dovuto fare un'ordinanza sulla base di dati che io ho preso dove? Su Facebook, non erano dati ufficiali. Come si fa a fare un'ordinanza su dati non ufficiali che uno apprende casualmente su Facebook? Su questo devo fare ordinanza, ne dovrei fare 250 al giorno. Allora, facciamo così politica, la faccia lei, prima però vinca le elezioni e poi faccia questa politica.
Io volevo solo dire pochissime cose, cercando di essere anche il più possibile chiaro e comprensibile, dicendo anche, ma lo dico diciamo con volontà di ascolto, e spero che questa volontà di ascolto ce l'abbiano anche gli altri, cioè partecipare ad una discussione su temi così delicati all'interno di un consiglio comunale, dove la sensibilità delle persone, delle famiglie, chi ha un figlio a scuola, voglio dire, è più che comprensibile, no? La preoccupazione è diffusa. Dunque essere presenti in queste sedi dove si cerca tutti insieme di comprendere qual è lo stato dell'arte e quali siano le giuste azioni da mettere in campo è importante, è un segno di democrazia. Vorrei che questa cosa, non lo dico in termine polemico, fossimo tutti in grado di viverla appunto con quel senso di responsabilità che è dovuto a tutti, è dovuto ai cittadini, è dovuto a chi riveste incarichi nelle istituzioni. Facciamo in modo che queste discussioni, se vogliamo che abbiano questo carattere aperto e trasparente, non si trasformino, diciamo, in un clima da stadio, perché non serve né a capire, né a approfondire, né tantomeno a prendere, diciamo, in serenità e coscienza, diciamo, le decisioni più giuste. Vorrei che fosse chiaro, da questo punto di vista, io questa cosa voglio riconoscerla all'opposizione, vorrei che l'opposizione lo riconoscesse anche a quelli della maggioranza e a chi governa, perché si possono commettere costantemente mille errori nell'attività amministrativa, nell'attività quotidiana, come nel privato. Però se ci diamo atto, poi se ci sono dubbi su questo, allora è chiaro che tutto diventa più difficile, ma che voi, come noi, siamo qui per cercare il più possibile di amministrare al meglio e nell'interesse dei cittadini, senza altri fini, mettiamola così, io credo che perlomeno, come si può dire, questo reciproco riconoscimento bisognerà pur darselo, perché se l'idea è sempre quella, che c'è una rappresentazione, che chi sta da questa parte del banco, comunque chi nasconde le carte a secondi interessi, lavora per altri obiettivi, eccetera, insomma tutto diventa estremamente difficile. Lo dico perché mi pare davvero che si stia toccando, diciamo, un livello nel confronto all'interno di questo Consiglio Comunale che dovrebbe essere elemento di riflessione per tutti, e se questa responsabilità c'è, credo bisognerebbe abbassare i toni e cercare di rincamminarsi lungo il giusto percorso. E fare questo significa mettere nella condizione la maggioranza, ma anche l'opposizione, di svolgere al meglio il proprio lavoro. Io riconosco nelle azioni che vengono fatte dall'opposizione, anche dal Movimento 5 Stelle, talvolta approcci sbagliati, non condivisibili, però si sollevano temi sui quali siamo chiamati responsabilmente a rispondere. Non è banale la cosa che chiedeva il consigliere La Franceschina, perché se noi decidessimo senza, diciamo, i necessari argomenti, gli argomenti significa avere in mano documentazione tecnica, valutazione fatta da soggetti che ne hanno titolo, che ne so, il sindaco domani chiude cosa? L'acquedotto a tutti i cittadini aglianesi? Poniamo che il sindaco assume questo come eccesso di prudenza, e se poi emerge a conclusione di questo percorso di analisi e di valutazione che l'acqua, come si può dire, tutto sommato non aveva particolari problemi, i danni ai cittadini, alle imprese, alle attività commerciali, chi li rifonde? Il sindaco? Il consigliere che ha chiesto di intervenire in questi termini? Cioè, sappiamo tutti, lei è intelligente, credo in grado di comprendere come me, che le cose non possono essere fatte così, vanno fatte in tempi più celeri possibile, però vanno fatte in modo serio. Quello che noi abbiamo detto rispetto a tutta questa partita, tanto per essere chiari, ci siamo trovati di fronte a delle analisi che voi avete fornito, successivamente protocollate e inviate al Comune, non complete, per la verità, perché un foglio ve lo siete dimenticati, anche questo, come si può dire, non è un esercizio di stile tanto, come si può dire, no, però lasciamo stare. Dopodiché, a seguito di queste, allora per capire come va la storia, nel giro di 24 ore il gestore, che ha comunque una responsabilità, non è solo quello che gestisce e vende che fattura, tanto per intendere, ma che ha una responsabilità su ciò che eroga ai cittadini, nel giro di pochissime ore l'autoanalisi l'ha già fatta e davano esiti diversi. Ha cercato conferma di quell'autoanalisi attraverso un laboratorio esterno che ha ridato gli stessi risultati dati dall'autoanalisi fatti nei laboratori interni. Questo non significa, perché noi non l'abbiamo detto, non lo troverà nessuna comunicazione ufficiale, né che il laboratorio di Bologna ha sbagliato, né men che meno, voglio dire, Publiacqua ha ragione. Prendiamo atto di questi dati e per responsabilità, perché questo è il dovere delle istituzioni, attendiamo l'ufficialità delle valutazioni e delle analisi che vengono fatte su una scala più larga per capire qual è lo stato dell'arte e per adottare i provvedimenti più, da questo punto di vista, tutelanti nei confronti dei cittadini. Questo è quello che stiamo facendo. E le dico anche, guardi, e lo dico anche ai cittadini perché ci si possa capire, nelle analisi fatte al fontanello di Parco Pertini è stato trovato, sembra, mi consenta questo termine, poi può darsi sia confermato, ma siccome no, attendiamo appunto le conclusioni finali, non è stato per esempio rintracciato amianto, perché lo dice il laboratorio, né tantomeno diossine. E non siamo qui a dire che siccome ne è stato trovato al fontanello di Lago Pertini, allora si può dire che in tutto l'acquedotto questo problema non c'è. Per serietà, perché dobbiamo aspettare tutte le analisi, perché essere seri significa questo. Se ci volessi, ma se venisse a conclusione questo percorso, e lo dico anche ai cittadini che sono animati, sono preoccupati, eccetera, venisse fuori che tutta la rete, come al Fontanelle Parco Pertini, perlomeno questo problema non c'è, forse si renda conto che hanno urlato per un mese e mezzo, si sono appassionati accaniti per una cosa che non esisteva. Magari ne esiste un'altra, che non sa, uno fuori il PCB, verifichiamolo. Però confrontarsi e fare un ragionamento serio e di responsabilità, rispondere alle sollecitazioni che ci fate, che abbiamo il dovere di fare peraltro, significa questo. E chiedere che ci sia un dibattito, un confronto civile responsabile dentro un Consiglio Comunale significa questo, per cui è un modo molto appassionato, credetemi, vorrei invitare anche voi a cercare questo terreno di confronto. Ho un po' di esperienza, non solo Agliana, io non ho mai purtroppo partecipato a un clima di stadio di questo tipo che non aiuta e che forse bisognerebbe anche prontamente superare. Grazie.
Ringrazio l'assessore Fragrai per vari motivi che comprendete, no? Allora, continuiamo la discussione. Aveva previsto l'intervento la consigliera Banci Silvia, prego.
Allora, buonasera a tutti. Io quello che volevo ribadire è che questa storia che è cresciuta da novembre fino ad ora, non l'ho vissuta più che come consigliere, l'ho vissuta come mamma di bambini che vengono a scuola. E quindi ho partecipato in tutta un po' all'evoluzione di questa situazione. All'inizio bisogna anche dire che si è iniziato col parlare che il problema erano i tubi di cemento amianto, correggetemi se sbaglio, perché inizialmente si è iniziato a parlare a scuola di questo problema, che c'erano i tubi di cemento amianto e che quindi nell'acqua molto probabilmente c'era l'amianto, che anche una sola fibra d'amianto bevuta da un bambino l'avrebbe fatto potuto morire, come il consigliere Franceschini quella sera portò una bottiglina piena di amianto e disse bevetela voi, visto che la fate bere ai nostri figlioli. Mi sembra che è successo questo, no? Cioè, è un dato di fatto. No, non ho detto questo. Io ho solamente ripercorso quello che è successo, che è stato un atto fatto da lei e che quindi ha destato molta preoccupazione, perché era molto, veramente tanto convinto nelle sue esposizioni che nell'acqua ci fosse l'amianto e che i bambini, appunto, che erano quelli che bevevano l'acqua del sindaco, erano i principali, diciamo, bevitori dell'acqua, perché si pensa in linea di massima che l'acqua non venga bevuta da tanta gente, ma bevendo loro alla mensa l'acqua del sindaco erano, diciamo, oltre alla tenera età, anche più sottoposti a poter far male quest'acqua. Quindi è vero che con tanta veemenza avete esposto questa cosa, con tanta sicurezza, perché io venni alla riunione alla Misericordia e giustamente tanti genitori ribattevano su questa cosa, sul fatto che nell'acqua c'era la diossina, c'era l'amianto e che si dibatteva su questa cosa, e io capisco la preoccupazione di tanti genitori, perché giustamente se io vedo una persona così convinta che genera queste emozioni di rabbia e così, giustamente mi fa una domanda anch'io e mi dico, ma porca miseria, ma i miei figlioli saranno in pericolo, cioè guarda com'è convinto. Quindi giustamente il sindaco, io quello che posso dire è che ci piaccia o no, c'è un iter burocratico e ci sono delle leggi. Io non dico che la burocrazia e le leggi siano giuste o sbagliate, non è questa la sede, del resto si può fare un appunto, ma a noi non si potrà cambiare quello che si deve fare. E quindi il comune si è apprestato a seguire un iter che è lungo. Si sa, potete dire che è colpa, giustamente, da quest'iter, quando si è visto che era così lungo, si è detto di sospendere l'acqua. Perché è stata sospesa l'acqua del sindaco? Per rassicurare, non perché comunque la USL dice, che è l'ente preposto per il controllo dell'acqua, che se i parametri sono normali e l'acqua è potabile e salubre, non è che invia analisi e altro, perché l'invia solamente nel caso in cui ci siano dei risultati preoccupanti e che fanno male. Quindi, siccome il sindaco non è un tecnico, io non sono un dottore, non sono un tecnico, sono una persona normale, quindi io prendo quello che mi viene detto, come giustamente anche voi, la vostra preoccupazione, anche il sindaco, per il ruolo che ricopre, deve sottostare a quello che gli viene detto dalla USL, che ci piaccia o no. E quindi se la USL dice che l'acqua è salubre e potabile, giustamente lui non può fare... Si può iniziare un procedimento e chiedere, per favore, c'è preoccupazione, facciamo gli esami, così. Però non è stata una cosa breve, ma non è neanche per l'indifferenza dell'amministrazione. Forse c'è stato veramente l'unica fecca che si può rilevare, e di questo ne posso dare ragione, forse è stato che tutti i passaggi che sono stati fatti dall'amministrazione, il fatto di contattare la USL, di contattare la regione, di contattare tutte le cose, forse andava un pochino più andava tenuto conto anche dell'informazione ai genitori, che si pensava di dargli l'informazione quando sapeva tutti i dati. In realtà questo percorso è diventato molto più lungo, e quindi se non ci danno risposte loro, non è che noi come amministrazione vi si può dare risposte a voi. Giustamente è stato bloccato per questo l'acqua del sindaco, non perché si pensava che faceva male, ma per venire incontro alle vostre esigenze, anche alle mie, anch'io ho i bambini a scuola, perché se qualcuno veramente era preoccupato che l'acqua del sindaco facesse male, nonostante la USL ci diceva che l'acqua era salubre e si poteva bere, abbiamo deciso di sospenderlo per rassicurare anche chi non era d'accordo su questa cosa. Allora, concludo. No, scusatemi se mi sono dilungata, perché questa cosa mi ha toccato tantissimo, perché anch'io l'ho vissuto appunto come voi, ho visto la preoccupazione crescente di tanta gente, perché tanti si sono spaventati e così. Ah, mi scusi, Volterrani, scusi, guardavo tutto. Va bene. Scusatemi, no, ho parlato prima, scusatemi, il tempo è poco, le cose da dire, mi sarebbe piaciuto dirvi anche tutti i passi che sono stati fatti, tutto quello che si è cercato di fare. Sì.
Ricordato poi la consigliera Salaris, non termina qui il percorso, questo è il primo passaggio. Il secondo passaggio saranno nei tavoli tecnici, nella commissione consigliare pertinente di questi dati, e quindi continueremo a ragionare su queste cose, vedere le cause, le soluzioni e informare i cittadini. Quindi non ci sono altri Franceschina, lei ha già intervenuto, come la regola vale per tutti. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Primo Volterrani, grazie.
Allora, sulla dichiarazione di voto sono velocissimo e chiaramente voto positivamente, però volevo fare, visto che prima non ho potuto e mi ha detto che avrebbe rimandato alla dichiarazione di voto della mozione, fare un appunto a quanto mi diceva prima la consigliera Salaris. Se probabilmente, no, lei ha scatenato un vespaio, deve stare attenta perché poi noi siamo pronti a prenderla e non ci facciamo davvero mancare nulla. No, le volevo dire una cosa, che se probabilmente i cittadini, ci divertiamo per questo, se probabilmente i cittadini sono venuti e se probabilmente i cittadini hanno sentito fortemente questa necessità, se i cittadini non hanno dato credibilità al 100% alle istituzioni, perché probabilmente 30 anni di inceneritore e di lavori che tutto sommato non sono andati per il verso giusto e che probabilmente hanno un distacco forte dalle istituzioni, che probabilmente non ritengono più le istituzioni quel garante necessario e indispensabile per la loro incomunità. Per cui io fossi il consiglio, anzi fossi la giunta e la maggioranza, farei una considerazione sulla lontananza dei cittadini, su quanto vi siete allontanati dalle necessità dei cittadini. Se i cittadini vengono alle riunioni e sono così motivati anche dalle comunicazioni che fanno i 5 Stelle. Quindi credo che sia un problema legato alle istituzioni, non ai Movimento 5 Stelle, e oltretutto aggiungo anche un'altra cosa. Deve considerare, consigliere Salaris, che noi siamo all'opposizione, siamo 6 contro 10, quindi qualsiasi cosa facciamo si è sempre perso, e allora l'opposizione qualche strumento ce lo deve avere. Allora, se coinvolgiamo i cittadini per darci un po' di forza, per sentirci un po' spalleggiati, per portare avanti quelle che sono le necessità di tutti e che magari qualche volta voi non ve ne accorgete, ma forse non ce ne accorgiamo nemmeno noi, qualche strumento lo dobbiamo pure avere. Per cui se facciamo propaganda, se facciamo discussioni, se facciamo dibattiti, se organizziamo qualcosa, questa si chiama politica, si chiama coinvolgere i cittadini e fare un'azione meramente politica al fine di migliorare l'andamento della cittadinanza. Grazie a lei.
Prego. Altri interventi verso di voto? Guercini, prego.
No, io inizio che, con la premessa che ho apprezzato molto l'intervento dell'assessore Fragai, perché anch'io sono un sostenitore che nelle discussioni civili e tutto si può arrivare a un risultato, si può arrivare a una sintesi, ed è quella che dobbiamo tutti noi qui cercare di arrivare. Però mi permetto di fare una piccola premessa, nel senso che il Presidente del Consiglio Comunale ha ripreso più volte i cittadini perché sono stati rispettosi, perché è vero, non hanno rispettato il regolamento comunale, però anche il nostro sindaco non è che dia un grande esempio, tutte le volte si arrocca sul suo consenso, con la sua arroganza di aver vinto le elezioni e ci tratta a noi come delle pezze. Quindi io ho apprezzato molto l'intervento dell'assessore Fragai, che forse è molto più esperto politicamente. Chiederei al sindaco forse di imparare un po' da lui, perché sicuramente lui è riuscito a distendere i toni.
La prego.
Ma i toni, uno ha vociato e uno ha... Ma se faccio una... andavo nella direzione dell'assessore Fragai, che dice non siamo qui per fare ognuno i propri interessi, ma siamo per fare l'interesse della collettività, e ho apprezzato molto l'intervento proprio per i toni distensivi e tutto. Però una mancanza e una gravità da parte dell'amministrazione c'è stata, quella della trasparenza e dei ritardi. Sono state ammesse anche dalle due consigliere Banci e per la trasparenza e la consigliera Salaris sui ritardi. Bastava arrivare qua con toni molto pacati e tutto, spiegare cosa l'amministrazione ha fatto, ammettere di aver sbagliato qualcosa. Siamo esseri umani, si può sbagliare qualcosa, è normalissimo, e quindi si può arrivare certo a dire sì, forse abbiamo aspettato troppo la regione toscana, abbiamo ritardato, non abbiamo informato i cittadini, anche perché la consigliera Salaris giustamente dice non bisogna stare in un clima di anarchia, i cittadini non devono andare a rivolgersi agli istituti privati. Anch'io concordo, cioè quando un cittadino è costretto ad andare agli istituti privati, il problema è grosso, il problema è istituzionale, e questo perché i cittadini non si fidano più delle istituzioni. Quindi il percorso che lei ha indicato, istituzionale, io concordo pienamente, ma perché il 7 gennaio non si è lavorato per fare in pochi giorni una commissione consigliare sull'ambiente, anche lei la Presidente, su questa tematica qui, informando noi consiglieri dell'opposizione, coinvolgendoci? Guardate, noi 12 abbiamo fatto una richiesta, c'è questo tavolo, c'è questa problematica, vi siete chiusi a riccio, nell'arroganza un po' vostra di stare lì sul vostro, capito, consenso ottenuto 7 mesi fa, e avete operato di nascosto. Quindi è una mancanza di fiducia che poi i cittadini sentono, perché non hanno visto un'istituzione aperta che ha coinvolto, l'opposizione, che ha coinvolto gli stessi cittadini. Quando vengono indette le assemblee non partecipa, cioè poteva essere anche indetta un'assemblea della stessa amministrazione, che cosa c'è di male? Per quindi questo io credo siano delle forti mancanze da parte dell'amministrazione, dovrebbe avere il coraggio e l'umiltà di ammettere questi errori qua. Poi noi qui all'opposizione stiamo a fare un lavoro di sollecitazione, noi sappiamo benissimo che esistono delle procedure, sono complicate, bisogna lavorare al meglio per avere risultati certi e certificati, nel senso che si bisogna prendere provvedimenti seri, bisogna essere sicuri di quello che si fa, ma lo sappiamo benissimo questa cosa qua. Però non nascondiamoci dietro alle procedure, perché il tempo è stato perso, ma scommetto che l'ASL, quando è andata a prelevare l'acqua, ha utilizzato le procedure standard per prelievo dell'acqua, per vedere quali inquinanti ci sono nell'acqua. Quindi non è che si sono inventati una procedura in 2 mesi, credo. Poi se vengo in commissione mi si spiegherà che si è seguita una procedura che si è fatta in 2 mesi, allora dirò niente, però penso che l'ASL stia seguendo un protocollo che sia già inserito al loro interno dell'analisi dell'acqua, della potabilità e di rilevare gli inquinanti, quindi quella si poteva fare sicuramente prima, i tavoli andavano fatti. Però un invito è che quando ci sono tematiche così delicate e sentite dalla popolazione, di coinvolgere anche noi dell'opposizione, perché è dura lavorare verso un unico obiettivo, come ha detto giustamente Fragai, per avere delle analisi serie e per arrivare a un percorso serio di condivisione, se noi veniamo a priori esclusi da tutto. Perché la commissione dell'acqua che verrà convocata, e verrà convocata ora a marzo, di questo problema se ne parla di tubificazione amianto da novembre, ottobre, è vero che poi non si è trovato l'amianto, però una commissione perché non si è fatta? Perché non si sono analizzate a livello istituzionale nelle commissioni? Io sono in commissione e sentivo il vostro percorso, io fuori l'avrei detto, l'amministrazione 12 ha chiesto questo, ha fatto quest'altro, poi certo nel merito dicevo sì, forse hanno perso un po' di tempo, però almeno potevo informare i cittadini con cui parlavo che voi stavate avendo un percorso. Quindi questa è una forte mancanza che avete avuto, spero che abbiate veramente l'umiltà di ammettere questi errori e di dare delle risposte ai cittadini, perché ve lo ripeto, quando i cittadini, come dice giustamente la consigliera Salaris, non si fidano più delle istituzioni e si autotassano pesantemente per fare delle analisi, allora la cosa è problematica, dobbiamo cercare di capire come risolvere questo problema. Concludo che il voto, ovviamente l'abbiamo presentata noi, della mozione è favorevole. Noi in questa mozione ci teniamo a precisare che siamo favorevoli, siamo sempre stati favorevoli al progetto dell'acqua del sindaco, per il semplice motivo di risparmio delle bottiglie e della plastica, è una soluzione ecosostenibile, ambientale, e quindi le analisi le abbiamo richieste proprio per questo motivo qui, che ci siano dei controlli in tutti i plessi scolastici, che in qualche maniera venga fatta al fontanello, perché ci sono le tubature delle stesse scuole che vanno controllate, perché possono essere anche strutture vecchie, per essere sicuri che l'acqua che si dà ai bambini è sicura al 100%. Non abbiamo chiesto la luna, abbiamo chiesto una cosa molto semplice, proprio per arrivare a questo obiettivo, che l'acqua che io bevo qui in consiglio comunale sia sicura. È questo, quindi io credo insieme possiamo veramente ritornare a riavviare nei prossimi mesi questo processo, però ci devono essere delle analisi, ci deve essere un percorso condiviso, quindi vi chiediamo, noi opposizione sicuramente, almeno il gruppo degli anni in comune, di essere coinvolti maggiormente, e anche i cittadini, grazie.
Consigliere Bartoli per la dichiarazione voto, grazie.
Sì. Mi sembrava di aver capito che agli uffici comunali era arrivata la mia comunicazione con le analisi fatte dai cittadini, quindi giusto, sono arrivate? Sì, quindi non vedo perché il signor sindaco affermi che ha ricevuto la notizia via Facebook, quando c'era una comunicazione mia ufficiale. Mi scuso con l'assessore Fragai, ma anch'io ho ricontrollato, 3 pagine ho e 3 pagine ho trasmesso, quindi non so, mi dovrò prendere provvedimenti anche in merito a questo, perché se manca una pagina non ce l'ho nemmeno io, 3 pagine sono, l'ho controllato ora. Io ne ho 3 e 3 ho trasmesso, mi scuso in merito. Voglio ribadire una cosa, che le analisi che vengono fatte quotidianamente, mensilmente, settimanalmente dagli enti preposti, ASL, ARPAT, ente gestore, non vanno a ricercare amianto, PCB, tetracloroetilene e via dicendo. Non sono queste le analisi che vengono fatte di routine, quindi per verificare questi agenti devono essere fatte analisi mirate. È quello che abbiamo chiesto noi da novembre. Nessuno si è adoperato per fare questo, l'abbiamo fatto noi in autonomia, onde togliere ombre. Ora viene chiesto con questa mozione di verificare se ci sono agenti inquinanti. Certo che bisogna verificarli più spesso possibile, perché visto le condizioni in cui versa il nostro acquedotto, che quotidianamente ci sono rotture per le strade e tutti ne siete testimoni, ogni volta che si rompe un tubo, di che materiale è questo tubo? In PVC, in ghisa o in amianto? Io non lo so, non lo posso sapere, quindi vediamo con qualche analisi in più di togliere queste ombre. Quindi la nostra dichiarazione è favorevole alla mozione.
Grazie Bartoli. La parola al consigliere Manetti per la dichiarazione di voto.
Sì, posso confermare che al protocollo manca proprio la parte più importante, ovvero quella in cui si afferma che non vi è presenza di fibre di amianto nell'acqua da parte del laboratorio, che tra l'altro è uno dei più qualificati a fare questo certo tipo di analisi per i metodi e per la strumentazione di ultima generazione che utilizza, perché è riconosciuto direttamente dal Ministero della Salute. Detto questo, permettetemi di un attimo con serietà di rifare un attimo il punto, perché ne sento l'onere rispetto ai cittadini qui presenti e anche per aiutarli a farsi una propria opinione e per farsi chiarezza su questa vicenda. Ad oggi abbiamo due risultati di due laboratori certificati. Uno è il LEBS, quello che ha usato il gruppo dei genitori supportato dai gruppi politici, e l'altro è il CSA, che è il laboratorio che ha utilizzato Publiacqua, ma è assolutamente un laboratorio esterno. Tra l'altro ha una certificazione in più, se vogliamo, rispetto all'EBSC, che è quella di Accredia, che accredita, secondo la normativa ISO 17000, una qualifica in più. Però questo non vuole assolutamente cercare di sbugiardare gli esami che ha condotto e i risultati che hanno tirato fuori quelli dell'EBSC, a differenza vostra, che con una dichiarazione completamente sbagliata e a parer mio grave, quando l'egregio consigliere Bartoli afferma che adesso i risultati fatti dal CSA, il laboratorio esterno utilizzato in appoggio da Publiacqua, sono risultati negativi perché in qualche modo Publiacqua ha manipolato il prelievo modificando la fonte di approvvigionamento, io la trovo una cosa fuori dal mondo e, permettetemi, gravissima, perché quel giorno che voi avete fatto il prelievo, Publiacqua ci conferma che l'acqua proveniva dal bus di Prato, va bene. I risultati a cui fa riferimento il CSA sono due campioni. Uno alla fontanella dove avete effettuato il prelievo voi, e i risultati sono negativi. In più hanno effettuato il prelievo direttamente al bus di Prato, anch'esso è risultato negativo. Per scongiurare qualsiasi ipotesi, come ho detto prima, in questo momento è importante, anche soprattutto abbiamo l'onere rispetto alla cittadinanza, di fare chiarezza, e questa chiarezza un tassellino in più la daranno i risultati che usciranno a breve di ARPAT e ASL, cui, come dicevo prima, il prelievo è stato effettuato in data 24 marzo. Per scongiurare l'ipotesi di eventuali fonti diverse di approvvigionamento, che ripeto sono due sul territorio del nostro sistema idrico, ovvero quella del bus di Prato e quella della Cava Briganti, sono state effettuate ulteriori analisi che usciranno a giorni, sia del fontanello ma sia del bus di Prato, fatte da ASL 4, che è competenza è su Prato, e sia alla Cava Briganti, che ha provveduto ARPAT. Dunque cerchiamo di smetterla con questa, diciamo così, cultura demagogica del sospetto riguardo a dei dati certi e alla mano, soprattutto perché insomma rischiamo di comportarci come è successo alla partenza di tutta questa storia, ovvero trattando l'argomento dell'eventuale presenza di fibre all'interno delle condutture idriche, dove in questo consiglio comunale siamo partiti dalla fine. E poi dopo se magari cercato di vedere se la storia che dava quel finale la reggeva, ovvero quello di affermare con la bottiglietta e con l'etichetta amianto che quelle fibre c'erano per certo. E poi invece è risultato tutt'altro. Questo non vuol dire che sto escludendo che siamo sicuri al 100% che non ci sono, però ci vuole il peso delle parole anche verso la cittadinanza che ci ascolta, perché abbiamo un dovere istituzionale. A parer mio abbiamo procurato un allarme in quei tempi lì eccessivo, perché non eravamo sicuri di quello che affermavamo. Se oggi voi siete in grado di dirmi e di affermare con certezza che ad oggi, stasera, prima di sapere i risultati di ASL e ARPAT, nelle condutture idriche c'è la presenza di PCB, me lo dite, e poi mi dite anche con quale titolo e con quale qualifica professionale lo affermate. Detto questo, vengo alla dichiarazione di voto relativa alla mozione, che vi dico subito è non favorevole per il semplice fatto che è obsoleta, cioè l'amministrazione si è già mossa a provvedere i punti richiesti da tale mozione. Al punto 1 si chiede di far eseguire l'analisi dell'acqua in ogni plesso scolastico. Bene, finita la prima fase, ovvero terminerà quando ci perverranno i risultati da ASL e ARPAT, partirà la campionatura su tutta la rete idrica del nostro territorio e non solo all'interno delle scuole. Come detto dall'assessore Tognoni in risposta all'interpellanza. Al punto 2 chiede di far eseguire l'analisi del corpo idrico di Cava Briganti e come vi ripeto i risultati di tale analisi sono in procinto di uscita nel giro dei prossimi giorni. Perché è superfluo votarla, perché si è già fatto. E ovviamente la pubblicazione di tali risultati ovviamente sarà pubblica, come lo è stato di quelli che ci hanno inviato Publiacqua relative al laboratorio del CSA. Dopodiché invito tutta l'amministrazione, ma ne sono certo che ne prenderà spunto in maniera favorevole, a organizzare una sorta di convegno, anche invitando persone e soggetti competenti per una maggior chiarezza, perché è nostro dovere verso i cittadini che ci chiedono di fare luce su questa circostanza.
Grazie. Dopo le dichiarazioni di voto di tutti i capigruppo passiamo alla votazione. Passiamo alla votazione. No, l'orario è tardo. Passiamo alla votazione. Allora, metto in votazione la mozione. Chi approva la mozione alzi la mano. Chi non approva la mozione alzi la mano. Quindi 9 voti non approvano, 5 sono per l'approvazione. Il Consiglio Comunale non approva la mozione. Passiamo al punto successivo. Proposta numero 19. Mozione presentata dal gruppo consigliare Agliana in Comune per la creazione di un fondo per la comunità. Illustra la mozione la consigliera Pieri, grazie.
Allora, nel corso degli ultimi anni gli enti locali hanno subito drastici tagli di risorse, quindi siamo consapevoli che le risorse finanziarie del Comune sono inadeguate a fronteggiare determinate situazioni di disagio economico. Sì.
Prego,
Al tempo stesso siamo consapevoli, data la scarsità di risorse finanziarie a disposizione del Comune, che che sia necessaria una gestione attenta e oculata delle risorse che il Comune ha a disposizione. Pertanto io, come gruppo consigliare, ho sempre manifestato la mia avversione laddove vi fossero degli sprechi di denaro pubblico, come come ha dimostrato questa amministrazione con i 2.000 euro buttati via per il viaggio in Cina, oppure per i 2.500 euro spesi per inviare le lettere di Natale ai cittadini aglianesi, che altro non erano che mera propaganda politica. Quindi proprio la consapevolezza che le risorse finanziarie del Comune sono inadeguate e che quindi sia necessaria una gestione attenta e oculata delle risorse, siamo qui per proporre un rimedio attraverso la promozione e la creazione di un fondo per la comunità di emancipazione sociale, fondo che è pensato come uno strumento di coordinamento delle solidarietà delle persone, affinché tali interventi vengano indirizzati per cercare di alleviare situazioni di sofferenza sociale. Inoltre tale fondo potrebbe essere utilizzato anche per piccoli interventi di cura e manutenzione del territorio. Per la creazione di questo fondo noi riteniamo siano necessarie donazioni da parte dei cittadini, anche con il sistema dei 5 per 1000, ma soprattutto che sia per prima l'istituzione locale a dare l'esempio attraverso una contribuzione volontaria da parte del sindaco, degli assessori, del presidente del consiglio e dei consiglieri comunali, attraverso per esempio la devoluzione su base volontaria ovviamente e a discrezione dello stesso di un gettone o di alcuni gettoni di presenza. Grazie.
Grazie signora Pieri. In base alla sua presentazione, nonostante che mi sembra il sindaco avesse risposto sul discorso in viaggio in Cina, mi ha chiesto di fare una precisazione. Prego.
Sì, brevissimo. No, volevo dire che grazie a quei 2.000-2.500 euro spesi inutilmente per il viaggio in Cina, come ha detto lei, ho ricevuto quest'oggi la richiesta da parte di un gruppo di imprenditori cinesi di partecipare ad un evento ad Agliana il 23 giugno prossimo mi hanno chiesto di incontrare degli imprenditori del nostro territorio, per cui questo significa che quei 2.500 euro tanto spesi male non sono stati. Questo si chiama marketing territoriale e penso dovrebbe essere fatto in qualsiasi comune d'Italia, soprattutto quando lo si fa con somme così basse. Grazie.
Bene, iniziamo dopo la discussione della mozione. Consiglieri che chiedono di intervenire. Gallardini, prego, grazie.
Sì, buonasera a tutti. Allora, questa mozione, innanzitutto il concetto di mozione è un atto di indirizzo di governo, a quanto ne so io, penso anche voi. Chiedere attraverso una mozione, quindi un atto di indirizzo di governo, una donazione volontaria, mi sembra una cosa abbastanza dubbia. Se io, come consigliera comunale, gli assessori o i cittadini vogliano donare qualcosa e creare un fondo di comunità o donare qualcosa alla comunità, lo possono fare in maniera volontaria e libera, senza avere, diciamo, l'indirizzo e l'obbligo che proviene da una mozione che avete fatto voi. Questo è il concetto, che se è volontario non è fatto attraverso una mozione, se no non è più volontario.
Altri interventi? Certo, sì, mi ha presentato. Bartoli, prego, grazie.
Sì, do lustro alla consigliera Pieri in merito a questa, chiamiamola, buona azione, cioè noi consiglieri che possiamo fare qualcosa per la cittadinanza che ha avuto qualche danno serio riguardo gli ultimi eventi. Magari l'amministrazione comunale può sicuramente mettere a disposizione fondi raccolti derivati dal nostro gettone o da donazioni comunque della cittadinanza e farsi garante che questi fondi vengano spesi e devoluti a persone veramente bisognose e che hanno subito veri e propri danni.
Grazie Bartoli. Altri interventi per la discussione? Se non ci...
Cioè, probabilmente non ha ben inteso il senso del nostro documento. Noi non abbiamo detto che ci sarà un prelievo forzoso sui conti e che comunque prenderemo gettone. Abbiamo semplicemente proposto che venga creato uno strumento all'interno del quale devolvere eventualmente e su base volontaria. Ma come appunto? Quest'area di insufficienza a volte è fastidiosa. No, mi scusi, noi abbiamo semplicemente richiesto che venga creato uno strumento all'interno di quale convogliare donazioni di cittadini e contributi volontari da parte dei consiglieri. Tutto qui. Io credo... Vabbè, basta, vai.
Sì, allora, se non ci sono altri interventi, si passa alla dichiarazione di voto. Chi per la dichiarazione di voto? Guercini? Bartoli, a me siete rimasti.
Sì, come ho già detto, il nostro gruppo è favorevole a questa mozione e penso che anche se è una goccia è pur sempre un buon gesto rivolto alla cittadinanza.
Guercini.
Vabbè, abbiamo presentato questo fondo per cui la nostra dichiarazione di voto è favorevole e lo scopo, un po' come ha spiegato bene la consigliera Pieri, è quella di, dato che abbiamo un grande senso forte di comunità in Agliana e tutto, di convogliare determinate risorse che possono essere volontarie da parte dei cittadini o degli stessi amministratori che possono dare in qualche maniera un buon esempio, dato che propongono di istituire un fondo e quindi è dare l'esempio di partecipare e di crederci a questo fondo, che queste risorse vengono gestite attraverso il comune e indirizzate dove veramente ce n'è bisogno. Quindi è solo un atto per in qualche maniera convogliare tutte le eventuali e possibili donazioni da parte dei cittadini, che molto spesso possono anche avere difficoltà di sapere, per esempio, per i danni che ci sono stati nell'ultima a causa del vento, non sanno dove convogliare determinate risorse, per esempio col 5 per 1000, e questa è un'opportunità. Ovviamente ce ne sono tante, c'è un associazionismo forte di volontariato, ma questo è uno strumento in più perché può permettere a un cittadino di avere un elemento in più a cui dover donare parte o una donazione volontaria o il 5 per 1000 e il comune quindi si assume l'impegno di gestirlo al meglio e di destinarlo dove ce n'è bisogno. Per cui come gruppo il nostro voto è favorevole.
Prego, consigliere Manetti, per la dichiarazione di voto.
Sì, la dichiarazione è assolutamente contraria e rispondo in maniera molto puntuale e diretta. Allora, a parer nostro questa mozione è populista e che strumentalizza a livello politico l'evento calamitoso del 5 marzo. Oltre a questo, l'azione volontaria non può essere assolutamente resa obbligatoria tramite un atto a livello consiliare. Se io voglio fare beneficenza, permettetemi, la faccio più che volentieri senza rendere conto a nessuno. Detto questo, l'unica cosa positiva che c'è in questo documento è quella che credo il mio gruppo sia d'accordo di impegnarsi a pubblicizzare la possibilità da parte dei cittadini di destinare all'ente locale il proprio 5 per 1000. Per il resto non siamo assolutamente d'accordo e dunque ribadisco la dichiarazione mia del mio gruppo di voto è quella non favorevole.
No, passiamo alla votazione. Lo esprime col gesto della votazione, Guercini. Volterrani, scusi. Va bene.
Non è una questione populista che sfrutta il vento è stata una pura casualità. Nel programma che abbiamo scritto 7 mesi fa è stato richiesto da parte di tanti cittadini, perché il programma l'abbiamo scritto insieme a loro, esiste in altri comuni d'Italia, non l'abbiamo inventato, non siamo noi degli innovatori, dei geni, abbiamo preso solo degli esempi che ci sono in Italia e che funzionano e vogliamo fornire alla cittadinanza un altro strumento. Quindi penso che il voto sia puramente strumentale, quello contrario. Grazie.
con voto palese, chi è a favore della mozione alzi la mano. Chi è contrario alla mozione alzi la mano. Quindi il Consiglio Comunale non approva la mozione con voti 9 contro 5 dell'opposizione. Continuiamo con la proposta numero 20 dell'ordine del giorno. Mozione presentata dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle di richiesta di modifiche al regolamento comunale consiliare al fine di rendere il lavoro di tutti i consiglieri più efficace. Presenta la mozione il consigliere Bartoli, prego.
Sì, premetto che è una mozione partita con un nostro protocollo e discussa più volte in conferenza dei capigruppo, dove ho trovato pieno appoggio da tutti i gruppi di opposizione e che hanno condiviso con me questa mozione. Lo dimostra il fatto che in cima alla mozione non c'è il simbolo del Movimento 5 Stelle, ma c'è semplicemente il nome di tutti i consiglieri e che l'hanno firmata insieme a me. Illustro la mozione. Premesso che il gruppo consiliare Movimento 5 Stelle, in data 17/1/2015, chiedeva all'amministrazione di provvedere a risolvere alcune anomalie riscontrate durante lo svolgimento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari, nonché ad intraprendere alcune misure per facilitare il lavoro dei consiglieri comunali, rendendo così un migliore servizio alla cittadinanza. Considerato che tali criticità e richieste sono state discusse in conferenze dei capigruppo, trovando piena condivisione da parte di tutti i gruppi consiliari di opposizione. Preso atto che non sono state prese misure per risolvere le dette richieste e criticità, ad eccezione della password di accesso all'archivio comunale, come già avveniva nella precedente legislatura, per visionare atti al 31/12/2014, consultabili però solo nell'orario d'ufficio e qualora la saletta non risulti occupata. Tenuto conto che tutti i consiglieri e tutti i gruppi consiliari, nel rispetto di quanto previsto dalle leggi e dal regolamento, hanno pari diritti e doveri e necessitano altresì di un adeguato supporto logistico e di tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato. Il Consiglio Comunale di Agliana impegna il Sindaco e la Giunta a dotare i consiglieri comunali di timbro ufficiale e della tessera di riconoscimento, così come è previsto dall'articolo 2,4 del regolamento del Consiglio Comunale. Mettere a disposizione di tutti i gruppi consiliari un locale idoneo per le proprie riunioni interne e per ricevere la cittadinanza. E si chiede inoltre che tali ricevimenti siano pubblicizzati sul sito del Comune di Agliana. Per tale scopo chiediamo che sia messa a disposizione dei gruppi consiliari un locale il cui ingresso sia regolato dal codice di accesso univico, fruibile lasciando la porta d'accesso aperta, senza alcun rischio di furto o atti vandalici ad altri locali non direttamente controllabili. L'utilizzo sarà regolato nei modi e nei tempi in accordo con i capigruppo e l'amministrazione. Infine chiediamo che tale locale sia dotato di armadietto sotto chiave per il deposito di documenti e corrispondenza interna, completo di supporto informatico per l'accesso all'archivio dei documenti comunali. Inoltre, per conoscenza, all'atto del protocollo, le interrogazioni e le interpellanze e le mozioni complete degli allegati a tutti i consiglieri comunali. Dotare i dipendenti comunali di tesserino di riconoscimento con l'obiettivo di attuare la trasparenza nell'organizzazione e nell'attività delle pubbliche amministrazioni, come da circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri numero 3/2010. Convocare la Commissione Speciale per lo Statuto, disciplinata dall'articolo 116 dello Statuto del Comune di Agliana, e all'articolo 32 del regolamento del Consiglio Comunale, al fine di apportare quelle modifiche necessarie per adeguare lo statuto comunale alla normativa prevista per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Riunire la conferenza dei capigruppo, come disciplinato dallo statuto comunale all'articolo 74 bis, conferenza dei capigruppo. I capigruppo si riuniscono in conferenza, che è composta dal sindaco, che la convoca e la presiede, e dai rappresentanti di tutti i gruppi consiliari. Consentire lo svolgimento di tutte le riunioni delle commissioni consiliari presso la sala del Consiglio Comunale, così come stabilito dall'articolo 31.2 del regolamento del Consiglio Comunale, attivando altresì la registrazione audio, prassi già in uso per la conferenza dei capigruppo. Con la registrazione audio si semplificherebbe il lavoro del verbalizzante, che potrebbe redigere il verbale in un secondo tempo, archiviandolo a futura memoria. Ultimo punto, che credo che sia quello più importante per ottemperare a quanto è previsto per legge. Il decreto legislativo 14 marzo 2013, numero 33, ci chiede di fare dei passi in avanti e far sì che il sito del comune, come tutta l'amministrazione comunale, diventi trasparente. Da una pagina internet del Ministero si evince che solo 35 parametri su 66 risulterebbero soddisfatti. Grazie.
Bene, per l'esposizione, Bartoli, cominciamo con la discussione. Interventi, prego. Consiglieri che si prenotano. Vabbè. Volterrani, prego. Rispondi anche se siamo d'accordo.
Io apro sempre così, rompo il ghiaccio dopo la presentazione della mozione. Beh, non credo che, cari colleghi, ci sia qualcosa da aggiungere o qualcosa da omettere. Abbiamo delle necessità, abbiamo un regolamento da rispettare, abbiamo riscontrato alcune anomalie che spesso ci rendono difficile il nostro percorso lavorativo, il nostro percorso politico, che poi è un percorso che ci porta a disposizione della cittadinanza che ci ha delegato a lavorare per loro. Il fatto di avere una saletta, il fatto di avere un tesserino, credo che siano delle cose di una normalità estrema, anzi la cosa che più mi dispiace è che siamo dovuti ricorrere a una mozione dopo 7 mesi di consiglio comunale per avere un minimo di strumenti per poter esercitare la nostra qualifica di consiglieri comunali. Quindi credo che veramente sia un dibattito sterile, non c'è altro da fare che provvedere a quanto scritto nel regolamento e a quanto richiesto dai consiglieri comunali dell'opposizione. Grazie.
No. È indubbio che il regolamento comunale abbia bisogno di modifiche. Modifiche tecniche, come insomma sappiamo, che sono dovute alla diversa struttura amministrativa derivante dal fatto che il comune ha superato i 15.000 abitanti, quindi è cambiato tutto il sistema del consiglio comunale, della giunta, e quindi vanno fatte delle modifiche tecniche per forza. Ed è altrettanto indubbio che alcune parti vadano ammodernate, introducendo un miglioramento della comunicazione e, secondo me, anche un incoraggiamento, ma anche una regolamentazione della partecipazione. Ed è per questo che ieri sera, anche se un po' in sordina, in quanto sovrastato da più eclatanti avvenimenti che tutti conosciamo, ieri sera, dicevo, è stata nominata la Commissione Speciale per lo Statuto, che avrà proprio il compito di lavorare su queste modifiche. La mozione, così come formulata, però, impegna il sindaco e la giunta a fare cose che non è loro competenza fare. Nella sua formulazione non può essere condivisa nella sua formulazione. Cioè mette insieme richieste che sono di competenza di organi diversi, per esempio del Consiglio Comunale. Li scorro velocemente perché faccio un esempio. Il punto numero uno si può già fare, quindi io approfitto, anzi se i consiglieri lo richiederanno, fa già parte del regolamento, quindi invito naturalmente il sindaco e la giunta a lavorare in questo senso. Se ci saranno le richieste formali dei consiglieri, penso che non possiamo esimerci da fare il tesserino, no? Per i consiglieri, è già previsto dal regolamento, quindi io... No, va bene. Vabbè, vediamo se dopo questo consiglio comunale, vediamo insomma quale sarà la risposta, vediamo un pochino, non è che siamo qui per farci tirare le bastonate dall'opposizione, quindi se con un tesserino riusciamo a, diciamo, a superare questo scoglio, io penso che sia interesse anche della maggioranza, no? Di evitare che ci siano ulteriori, diciamo, critiche dovute a un semplice tesserino. Per quanto riguarda il punto numero 2, so che è assolutamente intenzione del sindaco e della giunta di favorire e di facilitare l'attività dei gruppi consiliari, non solo dell'opposizione, aggiungo io, ma anche insomma del gruppo consiliare di maggioranza, perché il gruppo consiliare di maggioranza non è che è in alcun modo privilegiato, anche noi non ci abbiamo stanze, non ci abbiamo niente, insomma, no, gli uffici ce l'hanno gli assessori, quindi anche noi non l'abbiamo, cerchiamo di lavorare al nostro meglio, però aggiungo, e questa è un'opinione personale, che apprezzo l'intenzione appunto del sindaco e della giunta di favorire, di ammodernare e di insomma favorire il lavoro dell'opposizione. Certamente è una valutazione che va ponderata, perché anche tutto quello che tocca a noi consiglieri poi viene tolto ai cittadini, perché se gli si dà, questa è una considerazione mia personale che mi sento di fare, perché se ci viene data una stanza dove riunirci, è chiaro che la stanza verrà tolta ai cittadini. Quindi ecco, per dire, giustamente si dà un servizio ai consiglieri, però non è che il comune può prendere in affitto una stanza in più, perché altrimenti sarebbe un aggravio di costi. Io come consigliere non lo chiederei mai al mio comune di aggravare i costi per darmi una stanza dove svolgere la mia attività, sinceramente. Questa è un'opinione personale, insomma, che poi può essere non condivisa, naturalmente. Per quanto riguarda invece il punto 3, non è compito del sindaco e della giunta inoltrare gli atti del protocollo. Il punto numero 4, diciamo, sarà da valutare. Ecco, non so che cosa verrà deciso, ne è una cosa di cui potremo parlare, naturalmente approfondire. Per quanto riguarda la commissione speciale per lo statuto, è stata costituita, ma dovrà essere convocata dai membri della stessa commissione. Io ora sinceramente non ho davanti il regolamento della commissione, immagino che la debba convocare il presidente. Per quanto riguarda la conferenza dei capigruppo, sarà compito della commissione per lo statuto di modificare, indicando chi la dovrà convocare, che sarà sicuramente, mi immagino, sarà il presidente in luogo del sindaco, però sarà un compito della commissione. Consentire il punto 7, lo svolgimento di tutte le riunioni delle commissioni consiliari, è una cosa che è già prevista dal regolamento e almeno quello mi sembra che ci stiamo impegnando a farlo, perlomeno la mia commissione, l'ultima l'ho convocata appunto nella sala del Consiglio Comunale. Diciamo che è da valutare, perché personalmente, e ripeto personalmente, non sono molto d'accordo sulla redazione del verbale in un secondo momento, ma insomma queste sono cose che si possono aggiustare in corso d'opera. Io preferisco per esempio redigere immediatamente il verbale e farlo firmare immediatamente a tutti i consiglieri. Ora io mi sono soffermata su dei punti particolari perché la mozione è molto particolare e quindi ecco, ho voluto dare anche una mia opinione personale su questo. però insomma sono tutte cose che si potranno valutare. Il punto 8, ecco, ritengo anch'io che sia importante, e se va fatto io mi immagino che diciamo il sindaco e la giunta ne prenderanno atto, però ecco, in questa varietà di argomenti la mozione così come formulata non riusciamo ne condividiamo lo spirito generale, però non può essere approvata.
Bene. La consigliera Franceschina, prego per l'intervento.
Allora, mi pare di aver capito, cioè tutti i punti bene o male sono condivisibili, poi sono punti che se ne parla già da 2 mesi, diciamo, non vedo perché non si possa prendere una decisione ora, in questo momento. E mi sembra, cioè, in questa maniera, sia per agevolare sia il nostro compito, il nostro ruolo, anche quello vostro, anche quello del Presidente del Consiglio, che tutte le volte bisogna chiamarlo, inviare email, andare a disturbarlo, riportargli le chiavi. A me mi sembrano tutte cose per svolgere il nostro ruolo di consigliere, poi anche richiesti per legge. Cioè, non vedo cosa ci sia da discutere, non vedo grossi stravolgimenti. C'è solo, bene o male, condividete più o meno tutti i punti, se ne parla da 2 mesi, non vedo cosa ci sia da discutere.
Grazie. Altri interventi per la discussione? Non ho nessuna prenotazione. Ci sono Bartoli, prego.
Capisco benissimo che molti punti non possono piacervi, specie il punto 8. Ottemperare a una prescrizione legislativa forse vi rimane difficile. Vi ricordo che secondo il sito web nella provincia di Pistoia siamo l'ultimo comune quanto a trasparenza. Mi immagino in Italia a che livello siamo, forse da livelli da terzo mondo. Dotare i dipendenti comunali di un tesserino di riconoscimento, anche questa mi sembra una cosa che è dovuta per legge, quindi non lo so, chi non lo fa se ne assumerà gli oneri. Capisco anche il capogruppo Manetti che in conferenza ha detto che non sentiva la necessità di avere una stanza a disposizione, capisco benissimo, perché un cittadino che ha bisogno di parlare con l'amministrazione comunale va direttamente dall'assessore competente, non ne sente sicuramente la necessità, a differenza nostra, che quando un cittadino ci chiama per una qualsiasi problematica, dove le andiamo a ricevere? Al bar? A casa nostra? Un po' di privacy ce la volete dare o no? Per quanto riguarda il punto 6, credo che sia un atto, come definirlo, distensivo, partecipativo soprattutto del sindaco, venire in conferenza di capigruppo e poterci così illustrare eventualmente la linea politica e quello che l'amministrazione fa quotidianamente, che magari a noi sfugge come opposizione. Protocollare un'interrogazione e girarla per conoscenza a tutti i consiglieri credo che sia la cosa più semplice del mondo e che possa alleviare il lavoro magari dell'ufficio protocollo o di altri uffici che si sentono magari tempestati dalle nostre richieste, quali sono le mozioni, quali sono le interrogazioni protocollate, tutte le volte disturbarli, quando basta con un clic inoltrare a tutti. Mi sembrano richieste talmente semplici e evasive, senza la minima spesa, che poi sono tutte richieste dovute quasi per legge. Quindi non vedo quale sia il vostro problema, se non andare contro legge, in particolare al punto 8.
Grazie Bartoli. per una precisazione, quando il consigliere Manetti ha fatto quell'affermazione, lei ha ricordato la prima parte, ora c'ero anch'io, no? Nella seconda parte però della sua affermazione, poi ce lo confermerà, ha anche riconosciuto il vostro diritto ad avere la stanza, cioè non ne ho bisogno, ma riconosceva a tutti i gruppi le posizioni che era una richiesta legittima. Insomma. Prego, Guercini.
No, quello che ora almeno a me mi dispiace è che siamo arrivati a discutere queste cose qui in Consiglio Comunale, perché non sono richieste, e questo posso concordare con la consigliera Salaris, proprio di una mozione. Il problema è che in queste sfilze di richieste, che la maggior parte sono più che legittime perché sono regolamentate dal nostro regolamento, se no a che cosa serve avere un regolamento se non si applica, sono richieste che sono state fatte 2 mesi fa, sono state fatte più di una volta. È vero che alcune ci vuole tempo per esaudirle, perché per esempio trovare la stanza non è semplice, bisogna organizzare, vedere tutto, e questo va benissimo, però non abbiamo visto neanche una buona volontà, perché tra le richieste c'è l'applicazione del tesserino, quello ci vuole un giorno a farlo, non so, 2, 3, una settimana. Quindi se noi vedevamo dei segnali di buona volontà, io almeno personalmente non avrei portato una mozione in Consiglio Comunale. Per cui ora noi l'abbiamo portata per cercare di alzare un po' l'attenzione su queste richieste che noi facciamo, che sono richieste più che legittime. Vogliamo, non chiediamo chissà che cosa, anche la stanza, non è che chiediamo che la stanza venga presa in affitto e quindi comporta un esborso di soldi da parte dell'amministrazione comunale. Abbiamo chiesto di verificare che l'amministrazione comunale, tra le stanze che ha, se le utilizza tutte, perché sappiamo che alcune stanze sono usate un po' come archivi, con delle scatole un po' ammassate, e quindi o di verificare se è possibile una riorganizzazione per darci a noi una piccola stanzina, come tutti i gruppi, anche il gruppo consigliare del Partito Democratico li spetta, non è che lo vogliamo solo noi, tutti i gruppi consigliari secondo noi devono avere queste cose che chiediamo noi, e quindi di lavorare in questo senso qui. Anche il fatto di dover ricevere le mozioni, le interrogazioni che protocolliamo, ci può volere un po' di tempo per organizzare un sistema il più giusto possibile, va bene, però abbiamo fatto delle richieste e non abbiamo mai ricevuto delle risposte su questo punto qui, anche perché ora abbiamo risolto, però il problema anche della mozione dell'amianto, abbiamo lavorato, io e il capogruppo Manetti, se io avessi letto, perché l'ha presentata prima lui, la sua mozione, io non la mia non l'avrei protocollata assolutamente, perché la condividevo in pieno, tant'è che ho deciso di ritirare la mia e lui gentilmente ha detto a noi, al nostro gruppo, che si poteva firmare quella presentata dal capogruppo Manetti, e noi abbiamo accettato molto volentieri, però si poteva evitare una situazione del genere, quindi sono tutte richieste legittime affinché si possa lavorare tutte al meglio, tutti siamo messi nelle stesse condizioni per lavorare, e quindi chiediamo, anche se da quello che ho capito ci sarà un voto contrario da parte della maggioranza, perché ritiene che non si possano approvare alcuni punti in Consiglio Comunale, perché si chiede al sindaco e spetta al Consiglio o da altre figure attuarli, chiediamo che dal giorno dopo si cominci a lavorare per attuare questi punti qui, quindi almeno quelli immediati e veloci di portarli a termine, almeno noi vediamo che c'è una buona volontà, se poi per la stanza c'è da aspettare, aspettiamo, non è che sappiamo che non è semplice organizzare una macchina amministrativa come quella del comune, però il timbro che ha richiesto anche il consigliere comunale Volterrani credo sia abbastanza grave, gli serve il timbro per validare le firme di una lista elettorale per i regionali, e non gli è stato mai risposto, non gli è stato mai dato questo timbro. Ora, sono delle mancanze, disguidi, chiamiamoli come li vogliamo, ma cominciano a diventare abbastanza gravi e abbastanza pesanti, perché ormai, tra poco, sono già 8-9 mesi che siamo insediati, queste c'erano regolamento e queste andavano applicate. Per cui ci auguriamo che da domani chi compete di attuare questi punti lo faccia il prima possibile, si metta in moto per poterlo fare. Grazie.
Grazie, l'intervento, Galardini, grazie, diamogli la parola.
No, allora, innanzitutto noi consiglieri, per quanto mi riguarda, non siamo assessori che dobbiamo ricevere i cittadini. Io sono una consigliera, sono stata eletta consigliera, sto fra le persone, sto in giro, se qualcuno vuole parlare con me lo posso ricevere a casa mia, posso andare a casa di queste persone. Sinceramente, ora, di mettere sul sito del comune degli orari di ricevimento dei consiglieri, quando io sono una consigliera e non sono un assessore, Sì, però sinceramente io nel mio ruolo di consigliera sinceramente non ho mai, come per dire, come posso dire, non ho mai sentito l'esigenza di avere una stanza o un luogo dove io devo ricevere i cittadini. Poi si parla di fondo di comunità per il risparmio nelle amministrazioni e si chiede la stanza per svolgere i lavori del Consiglio Comunale, quando si sa che purtroppo, come ha sottolineato prima la consigliera Salaris, ha detto giustamente, non è che la volontà di fornirla non c'è, ci mancherebbe altro, perché è legittimo avere dei locali a disposizione per svolgere il lavoro dei consiglieri. Purtroppo nel nostro comune, nel nostro edificio, questa stanza attualmente non c'è e dovremmo purtroppo andarla a ricercare al di fuori dell'edificio comunale, in cui una rete intranet che è all'interno del comune, che permette la comunicazione dei dati e della connessione internet del comune, sarebbe un onere eccessivo per il comune da esportare in una stanza esterna, quindi questo non sarebbe possibile. Si toglierebbe una stanza esterna a un'associazione che ne fa uso durante la settimana per utilizzarla noi, o comunque si dovrebbe pagare l'affitto di una stanza che nel comune non c'è. Poi, per quanto riguarda i tesserini, anche questo, capisco l'esigenza di avere il tesserino e che sia stato richiesto in anticipo. Io anche di questo tesserino, sinceramente, vabbè che prevede il regolamento, però sinceramente non le richieste pressanti per avere tanto questo tesserino, per avere il marchio consigliera comunale, non ne sento l'esigenza. Poi, perdonate se l'amministrazione comunale ha ritardato per stampare e per produrre questi tesserini, ma probabilmente è stata impegnata per diverso tempo a sviscerare le pile di interrogazioni e mozioni che vengono presentate, spesso anche ripetitive.
Guercini, prima, scusi, se, no, ora, visto che anch'io sono stato interessato durante la conferenza del gruppo per la stanza, l'avevamo quasi trovato il problema, e che ci sono diverse associazioni lì sulla Salette, no, Laura Conti, e bisogna aspettare qualche mese, mi hanno detto gli incaricati del comune, perché per rivedere poi la programmazione con le associazioni, in sostanza penso che bisogna arrivare a luglio, quando poi scadano queste. E nel frattempo io, la saletta qui dietro è a disposizione, come Bartoli sa, che la usufruisce, no? Una o anche due volte alla settimana ultimamente, ma se la chiedete anche voi, questa è, io poi mi ritiro da altre parti. Va bene? Prego.
Su alcuni punti della collega Galardini, io capisco che le sue necessità sono diverse dalle nostre. Innanzitutto deve considerare una cosa importantissima: probabilmente i cittadini aglianesi non vengono da lei semplicemente perché voi siete al governo e siete alla giunta di questa città. Non mi faccia completare, e poi dopo mi fa tutti i versacci che ritiene più simpatici. No, e quindi cosa succede poi alla fine? Che è normale che se qualcuno ha una necessità vada all'assessore, perché l'assessore è del PD. Siccome, caso strano, quasi la metà dei cittadini non hanno votato voi, ma hanno votato altre componenti politiche, noi rappresentiamo, io come capogruppo, Bartoli come capogruppo e Guercini come capogruppo, una parte cospicua dei cittadini. Io li ho ricevuti molto spesso a casa mia, i cittadini. Cioè, voglio dire, tra un po' però mi toglie le chiavi di casa, Roberta, perché giustamente dice un conto è l'attività politica, un conto è la casa. Seconda cosa, molto spesso le esigenze che sentite voi non sono quelle che possono sentire tutti gli altri. Il tesserino non è una gioia di avere la targhettina per farla vedere, ce n'ho tanti dei tesserini. Il tesserino serve, e serviva anche il timbro, perché magari lei non l'ha mai fatto, ma esiste la richiesta e la convalida delle firme. Allora, se io vado su un banchino a fare la convalida delle firme e viene qualcuno, io devo dimostrare che sono un consigliere comunale, e a fine del foglio dove ho registrato le firme mi serve un timbro, perché devo poi sottoscrivere la firma. Ora, il Consiglio Comunale, io l'ho protocollata 2 mesi fa questa richiesta, non mi ha nemmeno risposto, ne ho anche parlato con il sindaco, tant'è che io non ho convalidato 18 firme per la Lega che me l'aveva chiesto, perché non sono stato messo nella condizione di farlo. Tra un po' si chiude la presentazione delle firme, lei può anche essere contenta, signora Salaris, che non l'ho firmata alla Lega. A me dispiace molto, perché comunque la libertà dei cittadini che vogliono presentarsi, non è che tutti si presentano col PD, grazie a Dio, fortunatamente. Quindi
ritengo semplicemente che ci sono delle cose che voi magari dall'altra parte non sentite come esigenze, invece noi sentiamo come tale. Quindi, che poi con un atteggiamento più demagogico e politico potete andare a cercare il cavillo di 8 punti e quindi non accettarla perché ce ne stanno 8, 7 potrebbero essere, però una, e allora non si fa come non si è fatto ieri per altri motivi, questo è un altro problema. Però credo che le nostre richieste siano richieste di buon senso, e non mi parlare di risparmi, perché sennò poi dopo, se parliamo di risparmi, comincio a parlare delle buste, delle spedizioni e dei viaggi in Cina, perché come voi andate a sottolineare che abbiamo la necessità di 4 cosini e di non spendere i soldi, allora io dico che risparmiamo tutti quanti i soldi all'interno del comune, eh? Grazie.
Ci sono altri interventi per la discussione o passiamo di... aveva già 2 minuti sintetici perché aveva già
no, mi dispiace che su una discussione che parla poi dell'applicazione del regolamento si vada un po' a strumentalizzare questa discussione qui, accusandoci noi che vogliamo farci vedere col testino quanto siamo belli, quanto siamo bravi come consiglieri, cosa che veramente non è nel nostro interesse, ma è per svolgere delle attività di pubblico ufficiale inerente al nostro ruolo, quindi non mi sembra di chiedere che chiediamo un po' la luna. Se c'è da sostenere il costo sono disposto a donare un gettone senza problema, credo che tutti i consiglieri opposizioni su questo punto siano sempre stati di buon senso e siano sempre venuti incontro, quindi bastava trovare la soluzione insieme. Lo stesso vale per la stanza, io non ho mai detto che voglio una stanza a pagamento e l'ho ripetuto anche in conferenza, di andare a prendere una stanza fuori pagamento, però dato che abbiamo un edificio comunale, abbiamo delle stanze comunali, prevedere una riorganizzazione in cui i consiglieri comunali di tutti i gruppi possono utilizzare quella stanza non mi sembra una richiesta fuori dal mondo. Poi se non c'è questa stanza discutiamone, spiegateci perché non c'è la stanza per filo per segno, e credo che di nuovo noi saremo di buon senso e non andremo sicuramente a chiedere un esborso ulteriore al comune. Per cui ora il ricevimento poi è anche un'altra assurdità, in tutti i comuni, la maggior parte dei comuni, i consiglieri d'opposizione ricevono. Se lei consigliere Galardini, perché al governo non sente questa esigenza, dovrebbe qualche volta essere un po' più umile e dire loro sono in un'altra situazione, che esigenze hanno? Hanno delle esigenze legittime? Mi sembra più che legittimo ascoltare i cittadini, chi mi ha votato e chi non mi ha votato, perché vuole parlare con me che sono consigliere comunale di opposizione, non lo so, è andato dall'assessore e poi viene anche dal consigliere di opposizione, lo fanno in tutti i comuni. Quindi non mi sembra che si sia chiesto una cosa molto strana e molto inapplicabile. Abbiamo chiesto di voler valutare queste cose qui. Il tesserino si poteva farlo velocemente anche se gli uffici sono oberati, perché per fare un tesserino non credo che ci voglia chissà quanto. Se è il problema del costo, io ero disponibile a lasciare completamente un mio gettone che supera, penso, di gran lunga il costo di un tesserino. Quindi le soluzioni, se si vogliono, si trovano. E quindi cerchiamo almeno su queste cose qui dell'applicazione del regolamento di tenere un dialogo senza cercare di strumentalizzare le richieste e tutto e far polemica, e di applicare un regolamento e di permettere a noi consiglieri di opposizione, che siamo pochi e ci impegniamo a titolo quasi completamente gratuito per portare avanti delle battaglie che noi crediamo fondamentali e importanti, e ascoltare i cittadini, di metterci minimamente in condizioni di poter operare. Solo questo chiediamo, grazie.
Altri interventi? Si passa alle dichiarazioni di voto, che poi mi sembra si faranno velocemente, perché avete già espresso, già fatta quella dichiarazione di voto.
La voto favorevole.
Grazie.
Voto favorevole.
Con piacere. Dunque, il voto sarà contrario e passo a motivare, concedetemi un attimo, un paio di minuti, perché questa tematica l'avevamo già affrontata, come tutti i miei colleghi capigruppo sanno, in conferenza capigruppo da qualche mese, a seguito di un atto protocollato dal Movimento 5 Stelle che è praticamente identico a tale mozione. E in più sedute delle conferenze capigruppo erano state segnalate alcune inesattezze in tale documento e avevamo cercato una soluzione, non sto a rielencarle perché credo l'abbia spiegate puntualmente la consigliera Salaris nel precedente intervento. Detto questo, il voto è contrario solamente per riportare nell'opportuna sede la discussione. ovvero quella della commissione speciale, che è un passo concreto, lo abbiamo fatto ieri a seguito della sua istituzione. A questa dimostrazione di quello che è stato detto in conferenza capigruppo sia dal sottoscritto che dal presidente, ma anche dal signor sindaco nell'ultima conferenza, ovvero sulla linea generale di condividere e andare a ricercare, se, al di là del classico schema maggioranza opposizione, una linea condivisa, ma questa linea condivisa a parer nostro si ricerca nei locali idonei come e soprattutto la commissione speciale. Dunque ribadisco, voto contrario, ma già dalla prossima settimana, visto che ieri abbiamo fatto questo passo importante dell'istituzione di tale commissione, mettiamoci a lavorare appunto per cercare una linea condivisa e adempiere anche ai vostri suggerimenti con tale documento.
Grazie. Bartoli, è il suo momento.
È commosso Bartoli. No, sono veramente commosso da questo slancio democratico della maggioranza. Non a caso. Sì. Niente, voglio vedere poi come prenderete il fatto di non aver ottemperato e aver dichiarato ufficialmente in consiglio di non ottemperare al punto 8, di non ottemperare a dotare i dipendenti comunali di un tesserino di riconoscimento. Ve ne assumete le responsabilità davanti a chi di dovere. Comunque il nostro voto, visto che siamo proponenti, non può che essere favorevole. Grazie.
Grazie Bartoli, la battuta l'ha compresa. Prego. Allora, viste le dichiarazioni di voto, metto in votazione la mozione in oggetto e per voto palese, per alzata di mano, chi è a favore della mozione alzi la mano, chi è contrario alla mozione alzi la mano. Quindi il Consiglio Comunale non approva la mozione con 5 voti favorevoli e 9 contrari. Passiamo all'ultima mozione e proposta odierna, che è la numero 21, mozione presentata congiuntamente dai gruppi consiliari Partito Democratico e Agliana in Comune in merito alla legge regionale 19/9/2013 numero 51 su norme per la protezione e bonifica dell'ambiente da pericoli derivanti dall'amianto e promozione del risparmio energetico, della biodilizia e delle energie alternative. Questa mozione, come era specificato, è congiunta. La presentazione è a Manetti su invito di Guercini. Prego.
Sì, ringrazio il collega capogruppo Guercini e il presidente per la parola. Faccio una piccola premessa, poi passo alla lettura. Il nostro gruppo, insieme a quello di Agliana in Comune, ha deciso di portare un documento condiviso dopo nell'ultima conferenza di capigruppo, dove si è stabilito l'ordine del giorno. Sia io che il collega capogruppo Guercini ci siamo accorti di aver lavorato praticamente sulla solita tematica e protocollando due atti pressoché equivalenti, come credo possa confermare il collega Guercini. Dunque, per questo abbiamo convenuto di ritirarli e presentarne uno in maniera congiunta, e posso affermare con mia personale soddisfazione per la disponibilità manifestata dal gruppo di Agliana in Comune, a testimonianza credo che l'unico fine di tutto questo lavoro per ambedue le parti è stato quello di realizzare qualcosa di utile e concreto per la cittadinanza, al di là dei classici schemi maggioranza opposizione. E dunque darei la lettura al documento. Premesso che per via della cospicua presenza di amianto ancora tutt'oggi nell'ambiente, esiste la possibilità di inalare le pericolose fibre che vengono rilasciate dai materiali e che si disperdono nell'aria circostante. Questo rischio viene ravvisato nelle aree prossime in tutti gli ambienti in cui siano ancora presenti materiali contenenti fibre asbestiformi. Il pericolo è molto più elevato se detti materiali sono in stato di disuso o a contatto con gli agenti atmosferici.
La concentrazione delle fibre nell'aria, purtroppo invisibili, una fibra di amianto è 1300 volte più sottile di un capello umano, viene facilmente misurata in laboratorio a seguito di un campionamento ambientale. L'aria contenente fibre di amianto, inalata, può causare numerose gravi patologie, per prolungate e massicce esposizioni, tumori della pleura, ossia il mesotelioma pleurico e il carcinoma polmonare. In natura vi sono diverse tipologie di fibre di amianto, che quindi sono ancora oggi presenti nei prodotti da sempre utilizzati prima della loro scomparsa dal mercato. Gli amianti più cancerogeni sono quelli anfiboli, e fra essi il più temibile è la crocidolite. Non esiste una soglia di rischio al di sotto della quale la concentrazione di fibre di amianto nell'aria non sia pericolosa. Teoricamente l'inalazione anche di una sola fibra potrebbe causare il mesotelioma ed altre patologie mortali. Tuttavia un'esposizione prolungata nel tempo o ad elevate concentrazioni aumenta esponenzialmente le probabilità di contrarle. Considerato che il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge 257/1992, ha approvato con deliberazione dell'8 aprile 1997 numero 102, ovvero piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto, articolo 10 legge 27 marzo 1992 numero 257, il piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto. Tale piano ha esaurito i suoi effetti. Tuttavia la questione amianto è ancora di stretta attualità e richiede ulteriori interventi. Da questa constatazione, la Regione ha ritenuto opportuno intervenire in via normativa per definire una disciplina organica della materia che assicuri il necessario raccordo tra le varie fonti programmatiche investite dalla problematica dell'amianto, con particolare riferimento alla programmazione in materia sociosanitaria, ambientale, energetica e urbanistica, favorendo inoltre l'utilizzo di impianti solari in sostituzione delle coperture di edifici contenenti amianto. In data 11 settembre 2013 il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la legge regionale 51/2013, norme per la protezione e bonifica dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto e promozione del risparmio energetico della bioedilizia e delle energie rinnovabili. Visto che il piano regionale di tutela dell'amianto ha approvato la disciplina in particolare, a) la predisposizione di un quadro conoscitivo con particolare riferimento ai risultati prodotti dagli interventi operati in materia di tutela dell'amianto, in attuazione degli strumenti della programmazione regionale e del piano approvato l'8 aprile 1997, la rivelazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto anche mediante il completamento della mappatura dei siti e delle zone interessate dalla presenza di amianto, ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 18 marzo 2003 numero 101, avvalendosi dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, ovvero l'ARPAT, specifiche azioni di prevenzione e tutela che perseguono l'obiettivo della messa in sicurezza dai pericoli derivanti dalla presenza di amianto in ragione delle diverse classi di pericolosità, il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro, il controllo delle attività di smaltimento, di messa in sicurezza e di bonifica dei siti e delle zone inquinate dall'amianto entro l'anno 2016, l'incentivazione e promozione delle specifiche iniziative volte alla rimozione dei materiali contenenti amianto, la previsione di specifici contributi regionali al fine dell'individuazione di idonei siti di smaltimento in coerenza con la pianificazione regionale in materia di gestione dei rifiuti, la predisposizione di specifici corsi di formazione e aggiornamento professionale per gli addetti alle attività di rimozione, di smaltimento e o bonifica delle aree interessate, nonché del personale degli enti pubblici competenti alla prevenzione, al controllo e alla vigilanza. Quasi finito. In particolare, all'articolo 2,4 della legge regionale 51/2013 citata dalla mozione, il piano regionale può provvedere la concessione di contributi a favore dei proprietari degli immobili per la rimozione dei materiali contenenti amianto secondo procedura ad evidenza pubblica, e all'articolo 7,1 sempre della legge regionale si legge che la Regione incentiva la sostituzione di coperture di edifici pubblici e privati contenenti amianto con impianti solari, tenuto conto anche delle particolari caratteristiche tecniche di costruzione, dell'utilizzo di interventi di bioedilizia, nonché di misure volte all'aggiungimento dell'efficienza energetica. Tanto premesso e considerato, si impegna il Sindaco e la Giunta a. Punto 1. Sollecitare la Regione Toscana ad iniziare quanto prima l'iter di stesura e pubblicazione del regolamento che disciplinerà la legge regionale 51/2013, sbloccando di fatto la possibilità di richiedere da parte di utenze pubbliche o private eventuali contributi per la rimozione di coperture in amianto e sostituzione con impianti fotovoltaici. Al punto 2, pubblicizzare con i propri mezzi di comunicazione, stampa locale, sito internet, albo pretorio e quant'altro si ritenga opportuno, il piano regionale descritto in suddetta normativa subito dopo l'emanazione del suo regolamento attuativo. Al punto 3, valutare se istituire, sempre dopo la stesura del regolamento attuativo relativo alla legge regionale 51/2013, un punto di informazione a livello comunale e o intercomunale tramite un ufficio indicato direttamente dalla Giunta in grado di poter assistere i cittadini e rispondere ai loro quesiti, soprattutto per quanto riguarda la possibilità e il diritto o meno di accedere ai contributi regionali. Grazie per l'attenzione.
Co-presentatore Guercini vuole integrare la presentazione, prego.
Velocemente, perché sul contenuto l'abbiamo sottoscritta entrambi, quindi non aggiungo altro, è stato più che esaustivo il consigliere Manetti e ci tengo a precisare che questa è la sua versione, non è la nostra versione, perché era molto, era molto più esaustiva della nostra, quindi se era troppo lunga è colpa tutta sua. Per la mia era una pagina, saliva lo stesso succo, però no, effettivamente era molto più esaustiva ed era giusto che si presentasse quella del consigliere Manetti. Che devo dire? Noi come opposizione siamo sempre duri, ma cerchiamo sempre un coinvolgimento con l'amministrazione e quando l'amministrazione opera bene siamo i primi ad ammetterlo. In questo caso è il documento che è stato presentato prima di noi, quindi l'abbiamo protocollato successivamente, ma non lo sapevamo perché c'è questa mancanza di comunicazione su cosa viene protocollato o meno, quindi condividiamo in toto quello che è stato portato, anzi apprezzo molto che il consigliere Manetti ci abbia chiesto sì di ritirare ma di firmare la sua mozione. Io avevo addirittura detto ritiravo la mia e avrei votato favorevolmente la sua, quindi è stato ancora un gesto di maggiore inclusione, di maggiore condivisione con dell'opposizione, di continuare a lavorare con l'opposizione, e quindi credo sia un segnale positivo. Quindi per me la buona politica è questa, che quando attraverso discussioni condivisioni si riesce ad arrivare a un atto unico che va nella stessa direzione. Grazie.
Prima di passare agli interventi per la discussione vorrei fare un piccolo inciso. Per quanto riguarda la comunicazione, quindi delle interrogazioni, mozioni, cioè è un problema che io ho sollecitato anche al protocollo, ma non solo ai consiglieri, ma anche agli assessori spesso non arrivano. Cioè, ora, ultimamente mi sembra che all'assessore di riferimento arrivi, no? Perché io lo controllo e lo verifico. Comunque, in attesa che l'amministrazione veda come poter risolvere il problema, io vi propongo, visto che frequenta abbastanza il comune, eccetera, che mi impegno io personalmente, quando arriverà una mozione di un consigliere della maggioranza o dell'opposizione, e inoltrarla a tutti i consiglieri. Ora, nei tempi delle 24 ore, certamente. Ora, ecco, per questo anche per agevolare voi come risorse, in modo da impiegare meglio il tempo in maniera più efficace per la soluzione dei problemi. Detto ciò, interventi per la discussione ci sono necessari oppure vedo si passa direttamente alla dichiarazione di voto molto sintetica. Bartoli, prego.
Apprezziamo l'intento di questa mozione, in particolar modo le richieste al punto 2 e 3. Aiutare i cittadini è fondamentale. Siamo stati eletti per dare loro il miglior servizio, aiutandoli anche nella giungla dei regolamenti, leggi comunali, regionali e statali. Per il punto 1, però, siamo su piani completamente diversi e mi rivolgo al governo regionale. Si fanno le leggi e non si fanno i piani di regolamentazione ed attuazione. È facile fare proclami propagandistici con leggi senza pensare a come regolamentarli. È paragonabile all'abolizione per legge della fame e della guerra. Bellissimo intento, ma di fatto non serve a niente e a nessuno se in allegato non c'è un regolamento d'attuazione. Possiamo capire quale sia il fine di Agliana in Comune. Sensibilizzare è sempre meglio di niente. Ma la maggioranza e la Giunta, che a nostra interrogazione riguardo al censimento di manufatti in amianto, risponde con una dichiarazione di intenti, quale la Giunta e l'amministrazione si sente impegnata. Concludendo con riferimento alla legge 51/2013, una qualche sollecitazione può essere possibile. Se voi che amministrate la nazione, la regione e il nostro comune pensate di risolvere con una letterina il movimento alla luce degli ultimi eventi catastrofici avvenuti nel nostro territorio, dove pezzi di amianto sono volati come foglie, noi riteniamo una letterina una vera offesa a chi si è trovato in prossimità di manufatti danneggiati ed è costretto a conviverci quotidianamente. Per questo ci dissociamo.
Volterrani, prego.
Io dopo Stinciuccio Guercini, Matteo quasi quasi abboccio questa mozione, perché non mi sono mica piaciuti. Hanno fatto Stinciuccione, io gliela stecco. Gliela steccamo, dai. No, vabbè, scherzo, no, vabbè, il problema dell'amianto lo sappiamo, sì, è vero quello che dice Bartoli, sicuramente la tempesta ha portato residui d'amianto un po' ovunque e necessita il massimo impegno. Credo che questa amministrazione senta fortemente il problema dell'amianto, lo sente l'opposizione, lo sente la maggioranza, quindi proviamo anche su questo, speriamo insomma di lavorare insieme nel migliore dei modi, quindi io chiaramente do il mio voto positivo. Grazie.
Il mio voto è positivo.
Panetti?
Sì, il voto è favorevole anche del gruppo consigliare Partito Democratico, con, mi permetto, anche mia personale soddisfazione, perché insomma era un tema che mi stava molto a cuore, ecco, diciamo così.
Allora, terminate le dichiarazioni di voto, metto in votazione la mozione in oggetto, per voto palese, per alzata di mano, chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano, chi si astiene alzi la mano, quindi 2 astenuti più 12 favorevoli, il Consiglio Comunale approva la mozione e con questo dichiaro come? No, è una mozione, dichiaro conclusa la seduta odierna. Arrivederci e buona Pasqua a tutti. Grazie.